vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ma tu dici,
io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Oulala ragazzi, buonasera.
Non ho detto gioia.
S'approcio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che ce passo fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana.
Allora ragazzi, io non è che volevo parlare per l'ennesima volta di proci, gay, matrimoni, adozioni. Per carità di Dio, no, ne volevo parlare. Poi dopodiché si abbatte la tempesta pascale che diventa la fidanzata di Berlusconi, la paladina delle coppie gay, matrimoni, adozioni, eccetera, eccetera. C'è questo conflitto aperto, epocale direi, no? Epocale tra la signora Pascale e la signora Santanchè.
Tanti non lo sanno, non ne vanno a sapere niente, perché sanno paura.
Soprannominata dalla Pascale Crudelia Demon. In realtà non è stata soprannominata dalla Pascale Crudelia Demon. Però ieri alla Zanzara la signora Pascale ha detto che la Santanchè piace solo a Walt Disney, non alle lesbiche. Perché Crudelia Demon. Ma lo sai che secondo me è anche un simbolo gay la Santanchè, cioè le persone diciamo lesbiche, diciamo, secondo me la adorano come sì, secondo me sì.
No, dai, la adora la Walt Disney che somiglia a Crudelia Demon, su.
Non è un vizio, non è una vergogna. Allora, poi la Pascale dice che la Santanchè è l'anima dissidente del partito. Cioè, questa è una cosa politica importante. L'anima dissidente del partito. So che stiamo parlando del nulla, ragazzi. Sia chiaro, stiamo parlando del nulla. Le notizie su Forza Italia, al di là della Pascale Rules, della Pascale che comanda, della Pascale che impone la linea sugli omosessuali, sono sempre più marginali perché Berlusconi, insomma, conta sempre di meno. No, conta sempre.
È una mia scelta personalissima. La Santanchè ha detto una cosa che ho già detto più volte, quindi è ripetitiva anche in questo caso, ma io le voglio bene anche per questo, perché fa parte di quell'anima di partito che è dissidente, ma fa bene per la discussione, per il movimento dell'anima del partito.
S'approcio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio.
La Pascale ancora ieri da questa meravigliosa conferenza stampa, sì, insieme a Cecchi Paone. Oggi sono etero, domani posso amare una donna.
Senza ombra di dubbio oggi mi riconosco nell'area eterosessuale, perché sono innamorata profondamente di un uomo. Ma dal momento in cui non si sa mai la vita, siamo onestamente siamo sotto il cielo, potrò innamorarmi di una donna, chissà. E se fosse così un domani, io non vorrei avere l'obbligo di nascondermi ipocritamente perché vivo in una società ipocrita.
Allora, affrontiamo subito la questione, no?
Molto bello, molto bello.
La questione è ormai la Pascale. Questa trasmissione si è pascalizzata, diciamo, no?
Sì,
si è pascalizzata. Noi siamo
l'editore di riferimento, un po'.
Il nostro editore di riferimento. Su questa cosa è il nostro editore di riferimento.
Solo su questo.
Francesca Pascale, nostro editore di riferimento. Allora, però, sgombriamo il campo subito da una questione molto semplice. Tempo fa la signora Bonef, Michelle Bonef, già frequentatrice.
Bella gente, sempre bella gente.
Che bella gente. Una che fa, produce film. O presunti tali fiction, eccetera, eccetera. Michelle Bonef frequentava casa Berlusconi e la Pascale stessa. Poi ruppe con questo sodalizio e se ne uscì con delle interviste terribili, addirittura a Servizio Pubblico c'è una causa in corso nei confronti della Pascale dicendo che è lesbica, che è tutta una farsa, eccetera. La Pascale ieri ha detto che ha querelato la Bonef non perché le ha dato della lesbica, ma perché ha parlato di ricatti con Berlusconi, eccetera, eccetera. Ora la Bonef ha scritto a un nostro amico blogger che si chiama Non Leggerlo dicendo: è giusta la battaglia gay di Francesca Pascale, è normale che sia una come lei a farla, perché la riguarda direttamente. Ma vogliamo ricordare come se ne uscì la Bonef dicendo che la Pascale è lesbica? O a noi non ce ne frega niente,
no,
cioè fosse, a noi non ce ne frega assolutamente nulla di quello che fa la Pascale dentro il letto. Cioè, signora Francesca Pascale può amare le donne, ci può andare a letto, se le può fare, a noi non interessa nulla, niente, chi se ne frega di quello che fa nel letto la signora Pascale? Sta con Berlusconi, sta con le donne, non mi interessa, non ci interessa. Importante è quello che dice e quello che fa. No, mi pare chiaro, no?
Ma senza dubbio.
Mi pare evidente.
Vivono in un mondo che non è vero. E lei continua, loro vanno sui giornali dicendo che sono una coppia. Francesca Pascale è lesbica. Io sono stata con lei, ma non una volta. Avevamo un rapporto. E sai cos'è? Lo sanno in tanti. Sto fatto, dice
lui, che l'avrebbe. Ma perché ci dovrebbe interessare a noi questa cosa qui? Ci interessa perché siamo tutti quanti un po', no? Se ci pensiamo, no? Immaginiamo, diciamo sì, la verità, immaginiamo, dai, su. È inutile, perché negare questa cosa evidente?
Ma, no, ma non è che immaginiamo.
Perché tu non immagini? Perché
no,
tu non immagini?
No, io
sì,
non,
tu non immagini. Non immagini,
no,
tu. Tu non immagini.
No, io
Parenzo non immagina.
Ecco, però, questo è virgolettato, se poi, esatto, se poi Parenzo non immagina.
No, ormai è
fermate le rotative del Corriere della Sera. Parenzo, due punti, io non immagino.
Io lo voglio dire qui, chi se ne frega se la Pascale piacciono le donne, se se ne fa, se ci va a letto,
no, ma
non
ha detto
ci
lei una
interessa.
Scusami, però, lei ha detto una cosa abbastanza chiara e definitiva in
cosa?
Questa conferenza
non
stampa.
Non dire nulla,
di
perché è l'editore di riferimento. Cioè noi, il nostro editore,
no,
di riferimento non è Squinzi, non è Squinzi.
No, ma
è la Pascale, è la Pascale. È
un po' pericoloso quello che diceva. Benissimo, benissimo. Sarà in macchina, no? Starà tornando a casa, dice, vediamo cosa fa la mia radio, il signor Squinzi accende,
accende
e sente. Ma io, guarda, io dico, te sei pazzo completo.
E dice,
a due settimane dalla chiusura per le feste di questa trasmissione, se il signor Squinzi dice, ma come l'editore è la Pascale? Ma io immagino già che è lì in macchina, a caso, ci vediamo la mia radio, che cosa fa? Accende, accende, no? Accende.
E
sente, tra l'altro, la signora del cagnolino, peraltro. Tra
io
le altre,
anche perfino il cagnolino.
Hai capito te? Hai capito
sente
te?
Sente la signora del cagnolino,
hai
e puoi dire ai conduttori, il nostro editore non è Squinzi, bensì la signora Pascale.
No, solo sulla vicenda della lesbitudine,
sì, solo
però,
dicendo, no,
della
no,
omosessualità.
Dei gay,
talenti,
dei gay,
tutto il pastrocchio.
Non allargare, dai, su.
Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci,
sì,
di razzi.
Ecco qua.
Razzi, adesso un po'
un
di tempo che non ne parliamo.
Del partito.
Abbiamo già un ospite organico. Collegato, abbiamo già un ospite,
bene,
collegato.
Bene.
Però che vogliamo
che
dare?
Che danno vogliamo fare? Come ci vogliamo far male ancora alle 18:42 all'inizio subito?
Ma Bonef l'abbiamo messo.
Farci? Ma la Bonef l'abbiamo messo. Ma qualche altro, non so, un vibratore, che vogliamo,
no,
fare?
No, no, vibratori dopo, vibratori dopo.
Ah, d'accordo,
vibratori.
D'accordo.
No, però la Santanchè, sono curioso di vedere la Santanchè, di sentire la Santanchè, che dice: "Ieri ho viaggiato in treno, è stato significativo. Mi dicevano sbrigatevi con le riforme". Adesso io francamente, adesso io viaggio in treno, ma la
io
gente
sempre
che mi ferma e mi dice a me no, perché non sono uno che governa, ma non è che mi dicono, ma non vedo l'ora che facciano le riforme.
Io ho viaggiato ieri in treno e che è stato per me significativo. Due.
Viaggiare in treno?
No, no, è stato significativo quello che mi hanno detto più persone sul treno. Mi hanno detto, la prego, sbrigatevi, fate questa roba qua, anche voi non litigate, non ne possiamo più.
Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Vi assicuro che non parleremo tutta la puntata di Froci, non vi preoccupate, tant'è che abbiamo invitato una persona che è un editore, un imprenditore, il rampollo di una grande azienda farmaceutica, che però è anche proprietario in piccolissima parte del quotidiano fondato da Antonio Gramsci,
molto
cioè
bene,
l'Unità. Maurizio Mian, buonasera.
Buonasera, buonasera ragazzi.
Come andiamo, Mian?
Male. Per l'unità, sì, male. Per l'unità, male.
Male. Si chiude?
No.
Si chiude?
Beh, chiudere è una parola.
Si chiude.
Una parola, però sì, siamo sulla strada della chiusura, perlomeno della liquidazione.
Della liquidazione.
Termini tecnici, perché
sì, liquidazione.
In questo momento è meglio.
Certo, per carità. Scusi, Mian, lei parla da Miami come al solito, no?
No, io ora in questo momento sono a Mykonos.
A Mykonos. Ah.
Che in passato era stata sì. anche parlato molto, visto che ho sentito che parlavate prima di certe persone, quindi sì. insomma si diceva che Mykonos era famosa.
Certo, per gli omosessuali, come no?
Devo dire invece che ce ne sono, per carità,
sarà pieno.
Però Mykonos è soprattutto l'isola della promiscuità.
Beh, quindi certo, non c'è
tutto bene.
Si vede la promiscuità, la mia famosa promiscuità, te la ricordi, Cruciani?
Beh, ma caro Mian, con me sfonda una porta aperta, caro Mian. Per cui lei è andato a Mykonos soprattutto perché c'è una grandissima promiscuità, o sbaglio?
Ma se devo essere sincero, sono andato a Mykonos, ma a molta sincerità, per portare la mia famiglia e la bambina, sì. perché è una bambina piccola. Non avevamo altri posti, abbiamo scelto prima Creta, sì. però Mykonos è una mia passione. Devo dire che si è divertita molto. C'è la bambina in tutto questo clima,
sì, certo.
in tutto questo clima allegro, sì. clima comunque allegro.
Allegro,
clima,
sì, di grande promiscuità, di grande
dove,
promiscuità.
Dove ci sono... Beh, alla fine si avverte nell'aria, c'è nell'aria delle persone che si piacciono e che evidentemente non hanno problemi di coppia, ecco, questo è tutto.
Vivono nel cosiddetto poliamore, no? Sì. Mian, diciamo la verità, caro Mian, diciamolo una volta per tutte che la monogamia è una roba finita, è una roba antiquata e anche innaturale, come dice il professore Merito Sgarbi, la monogamia è qualcosa di totalmente innaturale, o sbaglio?
Ma se lo dice Sgarbi, che è una persona intelligentissima, a mio avviso intelligentissima, vuol dire che sono ancora più avvalorato di quello che ho sempre pensato scientificamente.
Cioè, che ha pensato studi, scientificamente lei?
Diciamo che è un qualche cosa che è tipico soltanto di alcune specie, fra cui la specie umana, però sta andando fuori moda.
Alla fine è innaturale, cioè non si può essere monogami, cioè va contro la natura, cioè sono delle specie rare, le persone monogame ormai sono una minoranza, c'è Parenzo, pochissime persone.
Non credo che Parenzo sia monogamo.
Ma come,
editore? Ma scusi,
non
amico
mi
mio. Editore
mi
mio, amico dell'unità, scusami, editore, stai a Mykonos, stai in buca di tre lì in costume da bagno mentre quelli stanno lì protestando perché gli stanno a chiudere il giornale. Mi dici pure che non sono monogamo, mi vuoi rovinare proprio alle 18:46 e 53 secondi.
Guarda, l'ultima mia, ti voglio bene, quindi l'ultima mia te è quello di rovinarti, non ci voglio nemmeno pensare. Quindi scusami se ho detto qualcosa che.
La monogamia è contro l'istinto, contro la natura.
Quando prima o poi si va contro l'istinto, diciamo che si paga qualcosa al sistema nervoso centrale, a tutti quelli che sono,
certo,
cioè, di bisogno.
La monogamia rende nervosi, diciamo, no? Si potrebbe dire così.
Sì. Direi proprio di sì.
Allora, abbiamo il traffico, fermi tutti. Maurizio Mian, uno degli editori dell'Unità, c'ha quasi il 20%, in vacanza a Mykonos.
Non vi abbandonerò mai.
Io c'ho anche perfino il cagnolino.
Bene. Le zanzare di casa.
Allora, giustamente l'amico Maurizio Bianconi di Forza Italia, deputato, cari amici della Zanzara, popolo della radio collegato con la Zanzara, scrive: la Pascale contro la Santanchè, Galliani contro Barbara Berlusconi, Verdini contro Fitto, gli unici che vanno d'accordo sono Silvio e Matteo. E diciamo che Maurizio Mian potrebbe portare un po' di poliamore dentro la politica italiana. Il signor Mian, in collegamento con noi, uno degli editori dell'Unità, ci ha detto che praticamente siamo alla fine. Però Mian, io vorrei chiedere una cosa: perché uno si deve rivolgere al Presidente del Consiglio, cioè deve ancora rivolgersi alla mammella dello Stato? Per esempio, pare ci sia un'offerta da parte della Santanchè, uno dovrebbe prenderla in considerazione, l'offerta della signora Santanchè, per rilevare l'unità, o no?
Sì, allora sono d'accordo su queste domande. Bisogna che risponda in modo un po' serio, perché qui in questo momento ci sono, poi in altri momenti mi piace anche scherzare, però certo. In questo momento diciamo che ci sono dei lavoratori che sono vabbè, in crisi, appunto. Che hanno problemi e quindi insomma vanno rispettati. E poi c'è un problema naturalmente di legale, ci sono dei liquidatori, per cui quello che succede in questo momento è nelle mani di questi liquidatori.
D'accordo, vabbè.
E devono prendere le decisioni. Dunque bisogna rispettare per molte ragioni.
Ma Miane, sono d'accordo con lei, però non bisogna prendere in
conto. Detto questo, dico la mia da cittadino. Allora, per quanto riguarda la Santanchè, è una persona molto intelligente, è una persona di una capacità, è una potenza sia mediatica che politica di altro tipo, ci ho parlato in alcune occasioni, ed è una persona veramente in gamba. E quindi quando la Santanchè decide di fare delle cose,
cioè lei si augura alla fine
le fa bene.
Per cui dovrebbero prendere in considerazione il signor
in considerazione, assolutamente sì, però vorrei dire alcune cose. Vorrei dire semplicissimamente, l'Unità era l'organo del partito, l'organo ufficiale del Partito Comunista Italiano. Mi sono visto in passato, in pochi giorni fa, alcune report televisivi di Enrico Berlinguer, in cui Berlinguer aveva una modernità impressionante.
Dunque?
E quando il giornalista dell'Umanità, organo del Partito Socialdemocratico, mi parlò di Alvaro Cugnal e gli disse alcune cose, e lui disse: noi siamo contro Cugnal, siamo
vabbè,
contro,
però adesso questo non ci non...
tradizionale.
Mianne, che vuol dire?
Allora, arrivo alla fine, l'Unità dovrebbe essere di Renzi, nel senso dovrebbe avere in questo momento ancora il significato di organo ufficiale del, in questo caso, Partito Democratico.
Mianne, ma è finita.
No, lascialo dire.
Basta finanziamento pubblico.
È di Renzi,
pubblico.
Dovrebbe essere di Renzi, ha ragione. All'igor di logica ha ragione Mianne, perfettamente.
Se è finita, e allora siamo d'accordo che sia finita, quindi nessuno può dire più niente. La mia opinione è questa,
le faccio una domanda diretta, tra essere mantenuti dallo Stato e affidarsi a un imprenditore come la Santanchè, lei che cosa sceglierebbe?
Dobbiamo decidere verso che strada dobbiamo andare.
Appunto.
Io ripeto, se è la Santanchè è una persona moderna, è una persona in gamba, non c'è niente da dire. Però io penso che anche Renzi abbia...
Ma Renzi non è che c'ha soldi suoi, Mian. Renzi fa il Presidente del Consiglio. Mi stupisco di lei, che è una persona, vuol dire, un imprenditore, che dice no, bisogna rivolgersi a Renzi. Ma basta con rivolgersi a Renzi. Se c'è mercato, bene. Se non c'è mercato, è finita. Bisognerebbe mettere qualcun altro. Forse è fatto male il giornale, o no?
Sì, d'accordo.
O no?
D'accordo.
È fatto
Cruciani,
male o no?
Cruciani, d'accordo.
Purtroppo bisogna dirlo.
D'accordissimo.
Ci vorrebbe, più sesso, più
robe attuali, contemporanee, più, appunto, anche sì.
O no? Che cosa farebbe lei? Chi metterebbe
lei
là?
Lo legge.
Vogliamo cercare di salvare alcuni punti fermi della sinistra. Io mi sto preoccupando di una cosa e ne parlo così. Ho fatto qualche volta il paragone fra l'Unità e l'Ucraina.
Cioè?
L'Ucraina in questo momento è finita nelle mani di nazisti, nelle mani di nazi, fascisti, Poroshenko e quella gente là. Addirittura, lo so bene queste cose, ho parenti in Ucraina, e in questo momento i poveri di Donetsk, dell'Est, eccetera, stanno cercando di salvarsi, scappano verso
e che
Russia.
C'entra l'Unità?
Allora, noi diciamo, mi fa un po' paura questo impero euroamericano in questo momento, che in certi punti, in certi momenti è troppo feroce, troppo forte.
Vabbè, ma questo che c'entra con l'unità, scusi,
di un certo tipo. L'unità può essere ancora un vestigio, può essere ancora un vestigio. Poi se i liquidatori se si vedrà che il mercato non reggerà più, allora l'unità sarà finita, punto e basta, sarà finita per il mercato, nessun problema.
Senta una cosa, Mianna,
salvare qualcosa, io credo che in questo momento il gruppo Renzi sia quello che ha in questo momento le carte in mano, i titoli più giusti per poter tentare un salvataggio, per poter tentare di gestire in futuro questa cosa. Io non glielo so dire se ci sono i numeri, perché è una cosa che a questo punto non riguarda più noi, riguarda i liquidatori.
No, certo, ho capito. Senta, Mianna, io non ho capito una cosa, ma lei, per esempio, l'altro giorno ho detto una cosa molto semplice: che una donna, adesso veramente saltiamo da un argomento all'altro,
secondo me.
Una donna, se non possiede dentro la sua borsetta o dentro il comodino un sex toy, alla fine non è una vera donna, no? Lei che dice?
Sarebbe un discorso molto lungo. Parliamo della Pascale. La Pascale mi sembra una persona molto in gamba, una persona che cerca un amante ricco. Secondo me è una persona che merita, è una persona intelligente. È una persona
una donna che cerca un amante ricco, una persona furba, una persona scaltra, una persona capace, eh?
Che, ma secondo me sì.
Ormai è tutto degradato.
Le suonerie me ne sono arrivate diverse, le suonerie col professore, ormai è tutto degradato.
Io ne vorrei una con Borghezio, se possibile.
Ma potremmo fare una collection di suonerie, no? Le suonerie della Zanzara, magari venderle. Business, diamo un consiglio a questi signori qui in alto, all'ultimo piano del Sole 24 Ore.
Così ti voglio, così.
Siete imprenditori, amici miei.
È la radio della Confindustria o è la radio Bubù questa? Sei della Confindustria, sono tutti imprenditori. Famo un po' di grano, amico mio. Amici miei, anzi, famo un po' di grano.
Arriva Parenzo a dire le stronzate.
Caro amici, per lì sempre a fare la
cosa. Datevi una mossa, vi proponiamo anche le suonerie. Datevi una mossa, cazzo.
D'accordo.
No, vabbè, che c'entra adesso?
Non è venuto fuori così perché volevi dire.
Lo sai che la voglio invitare di nuovo, la chiama Marchi?
Sì. Ah, ecco, mancava, sì, certo. No. Ho delle cosette da dirle, effettivamente, sì.
Guarda che la voglio invitare prima della fine della stagione, della fine di tutto, il 25 di luglio, il 25 di luglio se andiamo, chiudiamo baracca e burattini, giù la Claire. Giù la Claire.
Chiuso per ferie, via.
Via, magari non torniamo, non lo so. Comunque, dopo aver tirato giù la Claire, prima del 25 voglio la signora Marchi, Banna Marchi. Qui, Banna Marchi.
Siamo al top, ragazzi.
Ruffini.
Allora, abbiamo scoperto ieri sera che c'è una querella in corso. Non è una cosa nuova. Tra Vittorio Sgarbi e l'architetto Massimiliano Fuxas.
Con chi è che non ha problemi?
Questo è vero. Il professore Sgarbi.
Perché fa schifo! La nuvola fa schifo! Fa schifo! È immondizia! E Pasolini! Perché Pasolini? La nuvola.
No, il professore.
Fa schifo!
Che se la prende anche, come sai, con il sindaco della Spezia perché vuole rifare un viale, abbattere degli alberi, eccetera, eccetera. Ma questo è un altro discorso. Il professore se l'è presa con Fuxas qualche anno fa. Con queste parole Fuxas ovviamente l'ha portato in tribunale.
Tu le vuoi ricordare, ovviamente.
Ovviamente voglio ricordare le parole di Sgarbi, che ha detto: è un quadro di ladri, di incapaci, di ignoranti, di architetti da galera, i cui nomi non voglio neppure dire perché li ho già detti. Poi fa il nome di Fuxas.
Fuxas, che è un distruttore, è un fascista, prende 22 miliardi di parcella. Neanche Bramante, Palladio, Michelangelo hanno preso tanto. In galera! Altro che Bertolaso per la casa da 1.500 euro al mese. Architetti ladri!
Architetti ladri, distruttori! In galera deve deve andare Fuxas in galera, in galera. Giustamente quello l'ha portato in tribunale,
sai com'è,
per diffamazione a mezzo stampa. Anche per un'altra dichiarazione del professore Sgarbi, il nuovo grattacielo trasparente della regione Piemonte a Torino è una merda. Fuxas è un ladrone imberecondo che prende 22 milioni di parcelle. Una parcella per cui penso che chi l'ha pagata sarebbe da arrestare. Non l'avrebbe presentata nemmeno Michelangelo, che nella sua vita è costato meno. Beh, certo, Michelangelo all'epoca, insomma, si veniva pagato anche in un altro modo. Comunque, ieri Fuxas, io ritirare la querela nei confronti di Sgarbi, ma non ci pensano nemmeno lontanamente. L'unico argomento su cui può essere toccato Sgarbi sono i denari. Dunque io vado fino in fondo.
Basta che non cacci i soldi, sarebbe pronto anche a chitarsi davanti a me e chiedermi scusa per gli insulti che mi ha fatto spesso. E gli ho detto no, tu devi pagare, gli ho detto, no, lui deve pagare i soldi, deve cacciare, perché la cosa che gli fa male a Sgarbi sono i soldi, il resto non gli frega nulla. Cioè lui dovrebbe mandare una lettera implorante e poi forse neanche, guarda.
Nel mio spazio sotto salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba.
TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Tre morti e centinaia di feriti nei raid aerei contro la striscia di Gaza, razzi lanciati contro Israele, l'ultimatum di Peres, stop attacchi o invasione di terra. Da domani il testo delle riforme arriva all'aula di Palazzo Madama, l'esame inizierà la prossima settimana, previste nuove norme per l'elezione del capo dello Stato. Grillo torna all'attacco del patto del Nazareno, definito un salvacondotto per Berlusconi, slitta domani l'Assemblea di Forza Italia e non rientra il dissenso sulle riforme. Conferma le dimissioni da governatore dell'Emilia-Romagna Vasco Errani dopo la condanna ad un anno per falso ideologico. Renzi è innocente fino alla condanna definitiva. Esplode fabbrica di fuochi d'artificio a Tagliacozzo, 3 persone estratte vive, 2 cadaveri recuperati, 1 operaio disperso. La processione con omaggio al boss, parla il carabiniere che denunciò la vicenda, l'andrangheta e sopraffazione morti, identificati i portatori della statua e che ordinò l'inchino al capoclan. Mondiale, una sconfitta che fa storia, la Germania batte il Brasile 7-1, un paese in lacrime dopo aver sognato il trionfo e stasera attesa per Argentina-Olanda.
Upa neguinho na estrada, upa pra vá e pra cá. Vixe que coisa mais linda.
Allora, un signore che ci segue su Twitter, caro Parenzo, scrive: ma ando cazzo andate il 25 luglio che senza la zanzara siete ectoplasmi depressi che manco vi si alza.
Ma come si permette? Ma chi è? Ma come si permette?
Stupendo. Allora, Sgarbi ha trovato rifugio nelle trasmissioni sportive. Questa è una notizia recente, no?
Sì.
Degli ultimi
dopo
giorni.
Sindaco, assessore, dov'è adesso? Che ho perso un po'.
Ha trovato rifugio nelle trasmissioni sportive come grande esperto di calcio e soprattutto, come dire, sputa sentenze.
Perché giocano in 11? Perché in 11? Vergogna! E giocare in 11 perché è la regola, no?
Allora, ha indossato una maglietta, quelli della Rai che l'hanno scoperto adesso, il professore, capito? Questi qua del calcio l'hanno scoperto adesso, mi fanno ridere, hanno al processo ai mondiali, non so che cazzo è, hanno scoperto Sgarbi, che ha indossato una maglietta, ho scritto capra 3 volte, sentiamo.
2-1, questa volta 7-1, quindi in realtà l'avevo previsto con anticipo.
Vabbè. Vediamo un po'.
Li benedico anche con la maglia che si meritano.
Ecco, capra, a chi è, insomma, a chi è dedicata?
Beh, adesso
Scolari.
Ovviamente al Brasile. Oh, ecco. E di spirito generale al sindaco di La Spezia, che è un mio obiettivo.
Già la serata si preannuncia abbastanza complicata. Non lo spiego.
Mi hai chiesto chi è dedicata.
Vabbè.
Non sapevo ancora avrei dovuto destinarla. Ce n'è una terza, sindaco di La Spezia, Brasile, la terza potresti essere tu,
Zanzaroni.
Bonito.
Poi dice di aver licenziato l'autista Nicola, cioè il mitico autista.
Calcio,
sì,
però,
ma a un certo punto dice perché l'altra capra, no? Cioè la terza capra della maglietta è rivolta all'autista Nicola, l'amico nostro che ogni tanto quando dobbiamo cercare Sgarbi noi chiamiamo Nicola perché
è la persona più affidabile del gruppo.
Sgarbi è introvabile, comunque è difficile che risponda, poi ti abbassa il telefono, non si sente, sta con una donna, pornostar, cripte, statue da spiegare, quadri, mostre, conferenze, viaggia di notte, non dorme, eccetera. Si chiama Nicola, però Nicola pare che sia stato licenziato.
Posso dire a Lazzaroni che quell'autista, il mio assistente, che aveva osato dire che lui è un fanullone, che non ha mai fatto nulla, l'ho licenziato oggi.
Bravo! Senza giusta causa.
Nicola Macellani, all'indice,
a casa. Nicola, noi ti salutiamo e per quanto è possibile...
Ecco la terza capra è venuta
fuori. Un pizzico di solidarietà.
Beh, allora io voglio a questo punto più tardi... o adesso chiamare Nicola per capire innanzitutto se è vero, se il professore ha detto la verità oppure ha sparato una cazzata. Seconda cosa, ma insomma, com'è possibile licenziare perché ha dato a Zazzaroni che cosa dell'incompetente, non mi ricordo, vabbè. Poi la singolare teoria di Sgarbi è che guardano le partite quelli che non scopano, cioè siccome ieri c'è stato uno dei record d'ascolto eccetera, cioè secondo lui guardano le partite di pallone le persone che non trombano. Dai, su,
dai. Stasera
tutti i giornali sette colonne,
sai che c'è? No, ma sicuro, ma guarda che la FIFA,
che notizia è che
la FIFA ha più paesi affiliati, la FIFA, la Federazione Italiana, la Federazione Internazionale ha più paesi affiliati dello stesso ONU, quindi quello che stai dicendo
non per fare il bolarista che non sono, ma per dire che abbiamo un tale parametro sbagliato di valori, questa è una notizia che metterei in fondo in pagina destra per sul breaking, invece no, è il mondo. Vabbè, il mondo che gode, che soffre,
che e che comunque nel calcio trova comunque tante
tutti
cose
che non scopano, che guardano la partita di calcio.
Oh la la, peccato con sé, peccato con sa.
E per chiudere ho una nota che mi è arrivata che piacerà molto.
Un'altra ragazza sensibile.
Sì, no, la porno star Vittoria Risi, no, un'autorità.
Oh, ti prego.
Ciao Vittorio, pienamente d'accordo con te. Gente che non scopa. Più del Brasile soffre.
Salutiamo Vittorio.
E non solo.
Salutiamo Vittorio, salutiamo anche il sindaco di La Spezia che non ha il diritto di replica. E però insomma poi
comunque,
replicherà
non
quando
solo
vuole.
Per il calcio sei sempre tu mondiale. Cornuti.
Cornuti.
Su
Cornuti
Patrick Macerata, Patrick da Macerata, dai.
Signori, buonasera.
Dimmi Patrick, dai.
Signori, buonasera. Con la S maiuscola. Due cose simpatiche, due considerazioni. Lei, signor Cruciani, sicuramente capisce molto più di calcio che di politica. La sento a tutti i convocati, sì. Preciso, informato. Ecco, sulla politica dovrebbe fare qualche approfondimento.
Vabbè, poi, dopo sta altra cazzata, poi?
Sì, lei, signor Parenzo, chiedevo quando ritirerà la terza dell'Arcigay, così
guarda Cao, non ho bisogno di tirare la tessera dell'Arcigay come parla lei, perché non ho bisogno di testimoniare la mia vicinanza a quel mondo.
Sì, ma anche fai la voce finta,
la sua voce gay. Faccio
la voce di Patrick di perché dovrebbe prendere la tessera dell'Arcigay? Non ho capito, Patrick.
Mia percezione, chiedevo.
Ma che c'entra? La testa dell'arcigella può prendere anche qualcuno che non è
che
omosessuale,
non è omosessuale, come dimostra il caso Feltri Pascale.
Patrick!
Sì, no, stavo ascoltando.
Ma che dorme?
Si stava drogando. Sì, prego.
No. Vabbè, l'ha presa la dose quotidiana o no?
È una roba incredibile questa.
Patrick!
Sì, sto ascoltando.
Ma ascoltando un cazzo!
Ascoltare! Cioè, dice delle sciocchezze inenarrabili.
Vabbè, dai, vai.
I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio.
Io ho anche perfino il cagnolino.
Eccola.
Quelli che chiamano i cagnolini da Lecca.
Giusto, specifico.
Pronto?
Vittorio!
Dimmi caro, vuoi chiamare per qualcosa?
No, sono qua in diretta già, ti sto mettendo in diretta, si sente?
Come stai?
Sì, si sente, però il mio telefono rischia di scaricarsi, volevo darti un numero, però proviamo.
No, ma volevo dirti una cosa.
Ma dove sei?
Ma perché ce l'hai tanto con sto sindaco di La Spezia? Scusami.
Ah, non lo sapevi?
Sì, no, lo sapevo.
Vi chiedo, perché se perdono tempo ad arrestare Orsoni e non arrestano il sindaco di La Spezia? È visibile il crimine, è proprio in flagranza di reato. Brai vincola una piazza. Questo doveva fare dei lavori, siamo arrivati tardi perché io ho saputo tardi, per fare degli archetti di cemento armato di Buren distruggendo degli alberi che hanno 80 anni. Lo blocchiamo, c'è il vincolo, lui fa ricorso al TAR,
sì,
e il TAR, sia pure molto perigiosamente, gli dà ragione. Lui corre in una notte e butta giù tutti gli alberi, poi arriva il Consiglio di Stato e dice non si possono buttare giù gli alberi, occorre aspettare la sentenza definitiva. Intanto li ha buttati giù.
Però scusami, Vittorio, scusami, lui dice al contrario che vuole fare una piazza bellissima, che gli alberi erano malati.
Ma quale piazza bellissima? La più brutta piazza d'Italia se la butta giù. Io sono adesso a Favignana, per la mostra artisti di Sicilia, butto giù la cosa industriale e faccio delle cose moderne. Ma che roba è? Ma che rispettino l'Italia? È una piazza meravigliosa quella lì, così com'è.
Degli antichi hanno fatto.
È la solida periferia della... di qualunque punto del mondo, idiota, un coglione.
Però scusami, Vittorio,
ma
lì
perché difendi
gli alberi sono malati, quello vuole fare un...
l'ha inventato lui, stavano benissimo, sono le perizie.
E perché lo vuole fare? Perché lo vuole fare?
Mica è un idiota, è un delinquente, perché in Italia abbiamo solo degli incapaci che distruggono la bellezza. Il giorno dopo che Renzi ha vinto, lui ha buttato sugli alberi, questo sarebbe il primo sindaco renziano. Perdono tempo, il primo atto di un sindaco renziano, sì, del cazzo e non difendono le città.
Ho capito.
Chiedi a qualunque persona che abbia un minimo di sensibilità, cioè, sarebbe buttare giù l'EUR,
sì,
per fare un'architettura di Fuxas nel culo.
Come?
Ho capito. A proposito di Fuxas, più tardi ti chiamo adesso, perché c'ho una cosina da dirti su Fuxas. Ieri ha detto delle cose su di te. Ieri ha detto delle cosine su di te. Abbiamo provato a far ritirare la querela, che vuole un sacco di soldi da te per quello che gli hai detto. Lui ha detto che devi strisciare. Nemmeno se strisci.
Sì, deve strisciare lui per quello che ha fatto l'Italia. Perché io non pagherò niente a uno così.
E che ha fatto? Scusa.
Però non è brutta quella nuvola alla fine.
Non le viste le cose che fa in giro per l'Italia? Non le
no, vabbè, ma la nuvola non è così brutta, sta nuvola poi, o no?
Sì, la nuvola non la figlierai, sono un problema di erario dello Stato. Che
no, ma beh, anche esteticamente.
No, esteticamente, sta nuvola esteticamente, non è che
bella.
Sia così brutta.
Poi, ma tu devi andare a vedere per capire cosa ha fatto la chiesa di Foligno, un magazzino immondo.
Ah, stupenda la chiesa.
Che è una cosa proprio che grida vendetta contro. Cioè, uno lo guarda e dice, ma è possibile che uno per una chiesa deve fare un magazzino con una fissa di ghigliottina? C'è uno negato completamente.
Beh, è molto simbolica, però.
A parte che me lo posso comprare e fare oro, Fuxas, non ho bisogno. E non pagherò una lira perché non verrò condannato per aver detto la verità.
Vabbè, ma che c'è,
sì,
se lo puoi comprare e fare oro?
La chiesa di Foligno,
no?
Sto vedendo le immagini ora, effettivamente.
Ma che problema ho, scusa? Ma chi è Fuxas? Cosa ha fatto?
Come, che è un architetto?
Beh, gli hai detto.
Ma comunisti cosa faceva? Stava lì, ma ha fatto quell'altra cosa. Vedrai come si chiama Ropero? Cioè, sarà veramente un cumulo di sporcizia che sarà impossibile pulire.
No, tu hai detto che è un distruttore, un fascista, hai detto le peggio cose di Fuxas, eh?
Sì, se l'ho detto sarà vero, non mi ricordo neppure quello che ho detto, perché non tocca il mio pensiero Fuxas, è un uomo la cui inesistenza è così palese.
Piglia delle parcelle milionarie, dice che con la nuvola...
Esattamente questo, adesso mi viene in mente poi la ragione della polemica. Ti sembra che per il Consiglio regionale delle mutande verdi tu debba, invece che sistemare un po' di palazzi a Torino, fare un palazzo della regione da 220 milioni di euro, per mettere insieme quattro idioti, di cui 22 milioni, tolti le ritenute, quello che
ma
vuoi...
Ma è un archistar...
Vabbè, un archistar è uno che si fa pagare al limite la colpa di quelli che lo pagano, non sua.
Scusa.
Non c'è dubbio, perché lui non sia colpevole dei soldi che gli danno, non c'è dubbio.
In tutto il mondo lo chiamano.
22 milioni di euro, poi te la vedi la sua casa a Pantelleria, è tenuta perfettamente.
Anche tu vuoi dare un sacco di soldi, anche tu prendi un sacco di soldi quando vai ai convegni, diciamo.
No, ai convegni non prendo, cioè, convegni non prendo.
Ma vai, per dire, quando ti invitano e ti pagano, pretendi giusto...
No, ho capito, ma non è che sia sua colpa delle imprese, io ho denunciato il malcostume di chi, invece di fare un intervento per la difesa di Torino, affida a questo signore il palazzo della regione dandogli 22 milioni, tutto qua. Ho detto che era una porcheria, ma niente di male, è una porcheria che devono 750 mila euro a Celant per fare la mostra del cibo all'Expo.
Ho capito.
Faccio una cosa all'Expo, non prendo la riga dalla regione, e se dovessi avere delle spese probabilmente rientrerebbero in una cosa assolutamente logica e fisiologica, no? 750 mila euro, cioè questa gente che non sa niente, che non capisce niente, che distrugge le città, viene anche pagata. Questo ve l'ho detto e lo ripeto all'infinito.
Quindi, vabbè, un attimo, Vittorio.
Deve strisciare lui per come ha umiliato l'Italia, deve strisciare e chiedere scusa all'Italia e agli altri che sta facendo.
Addirittura.
Deve fare.
Allora, c'è una sorpresa più tardi, ti informiamo in privato, perché adesso siamo in pubblico, ti informiamo in privato, ciao Vittorio, a presto. Però
volevo anche, volete richiamarmi, avete un altro numero?
Sì, adesso.
Però non
adesso...
dirlo in diretta il numero, ma
io
il
numero del telefonino.
Va bene, ciao.
Ciao.
E esempio di meta radio, ragazzi, eh? Telefonata in diretta presa.
E la chiesa di Foligno?
Va bene. Rodolfo da Monza.
A te piaceva, però non gli hai detto che ti piaceva la chiesa di Foligno?
È la chiesa di Foligno! È la chiesa di Foligno!
E la nuvola, a te piace moltissimo, non hai avuto il coraggio.
Ma a me non me ne frega un cazzo. Alcune cose sono belle, alcune cose. Ha ragione Fuxas quando dice che l'architettura, beh, c'è, certo, chi la odia e c'è chi la ama. Quella cosa che hanno fatto a Milano, che io trovo straordinaria.
Lago e filo. Chiedi a Sgarbi un giudizio sobrio su
Lago e Filo.
Io
lo ritengo straordinario, io ritengo una cosa straordinaria.
Diglielo dopo, vedrai cosa ti dice su Lago e Filo. Ragazzi, Gaia Aulenti, chiedilo.
Ragazzi, siete un po' scatenati, mi pare, no? E questo va molto bene, siete fortissimi. E io vi volevo solo dire questo, che ho chiamato perché c'è un razza di navigatore assolutamente italiano, quello dei,
sì,
navigatori,
sì, sì,
che è diventato lo sponsor di un filmato di un'organizzazione che difende i consumatori. E non dico neanche quale, perché non mi vergogno solo a dirlo. Mi sembra che questo sia abbastanza così.
Ma non ho capito, lei dice Schettino.
Dico Schettino, non darmi del lei, perché non...
Vabbè, Rodolfo, tu hai dici Schettino. Schettino è diventato sponsor di che cosa? Adesso non mi ricordo, non lo seguo bene, che cosa fa? Che fa?
Purtroppo, se io fossi... Purtroppo non sono a casa e mi sono preso gli appunti, li ho persi.
Io l'ultima cosa che ricordo di Schettino è che è stato, in maniera assurda, incredibile e totalmente fuori luogo, citato da Prandelli ieri nella conferenza stampa di presentazione al Galatasaray. Inquieto, mi hanno paragonato a Schettino. Ma chi ti ha paragonato a Schettino? Qualche critico? Aldo Grasso, e chi se ne frega? Ma che cos'è? Sponsor di che cosa? È testimonial di cosa?
Devono testimonial di un'organizzazione importante.
E vabbè, ma sono cazzi loro, no?
Dei consumatori.
E sono cazzi loro.
Ma che cazzo, ma ci devono? Ma che siamo tutti consumatori? Un po', cioè, insomma, dai.
No, però scusa Rodolfo, ecco. Se un'associazione di consumatori, spero non pagata da noi, prende Schettino come suo testimone, sono fatti suoi. Certo, se a questa categoria di consumatori diamo
di
soldi
gusto,
pubblici, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Cioè, se vogliono fare.
Senti, dimmi la verità, ragazzo, ma è un fenomeno di malcostume secondo te?
Cosa?
Oppure una cosa normale che uno vada a Roma a pigliare come sponsor quello lì?
Ma non lo so, guarda.
Dimmi se è normale.
Ma
allora
è un testimone, voglio dire, è una persona che ha evidentemente un'immagine così negativa che non so come possa venire in mente a qualcuno di prenderlo come testimone, per cui mi sembra francamente una burla. Luca da Torino, buonasera Luca.
Guarda, ieri sera che l'ho preso da mia madre, allora facciamo come siamo 5 euro adesso. Allora,
Luca, di che stai parlando, Luca? Con chi stai parlando, Luca?
Che ti addormenti prima della fase chiave.
Ma con chi sta parlando, Luca? Sta parlando per i cazzi suoi. Luca?
Intercettazione.
Luca?
A radio bassa prima della tangenziale, dell'imbocco della tangenziale, era
via, no.
Ma con chi sta parlando?
Chi è tutta sta gente? Dov'è?
Luca?
Oh,
Luca! Vabbè, Domenico da Milano.
Pronto, che è sempre un piacere sentire Sgarbi. Mi chiedevo, io voglio parlare di Roma, ma velocemente, ha mai dato della capra Parenzo? Perché non l'ho mai sentito, sarebbe veramente uno spasso. Due giorni fa, Parenzo ne ha detti di tutti i colori sui rompi, più che altro un vostro ospite, io purtroppo mi sono collegato tardi, e parlava di forse di farli diventare... di far lavorare una cooperativa come per i bagagli.
Non è una mia proposta. Non era una mia proposta, purtroppo.
No, di Parenzo, lo so che lei non...
Ah, purtroppo, perché tu sei favorevole. Tu sei
favorevole
a creare una cooperativa degli stessi zingari che vanno a rompere i coglioni e assediano i turisti che arrivano nelle stazioni italiane. Nelle stazioni italiane. Tu dici, vabbè, siccome hanno rotto i coglioni talmente...
Ti dico di più.
Hanno fracassato le balle talmente...
Ma dico di più.
In maniera talmente eccessiva che perché non li facciamo, non li diamo lavoro. Damogli un lavoro.
Gli va dato. Si devono
costituire in cooperativa.
Gli va dato un cartellino identificativo con la foto, con sopra scritto Rom, come si chiama.
Ma chi l'ha detto? Ma di chi stai parlando?
Un cartellino identificativo, così si vede che è una persona certificata e si vede chi è.
Completamente...
E va inserito nel mondo del lavoro civile. Ecco, una bella cooperativa di facchinaggio.
Vuoi dire qualcosa, Domenico, per favore?
Sì, perché guarda, io... conclusione, con lei ci parlo, perché su 100 cose che dice 97 sono d'accordo, tre no.
Ma quello è un altro discorso, dai.
Sono intelligente, invece quell'altro dice vabbè, lasciamo stare, perché non
cioè gli stessi tu, la procedura è questa: se volete ottenere magari un lavoro, una cooperativa eccetera, andate a rompere i coglioni alla stazione, no? Tu vai a rompere i coglioni alla stazione, sali sui treni, insulti, minacci, magari sputi per terra se non ti danno i soldi per portare i bagagli. Poi a un certo punto arriva uno che dice: beh, siccome questi qua hanno rotto talmente i coglioni, facciamo una bella cooperativa, mettiamoli a lavorare nelle stazioni.
Io li metterei anche
a fare
come mi suggerisce il mio amico.
No, scusami, mi fate parlare.
Dai, fallo parlare.
Io volevo dire cosa mi ha raccontato lo Zingaro. L'ho messo anche sul mio profilo Facebook, è incredibile. Ma un bravo ragazzo che si è aperto, mi ha detto. Allora, mi ha detto che io quando ero, mia mamma mi diceva: gli zingari li pungono da piccoli quando chiedono e li fanno piangere. Ma è vero, mi ha detto che è vero. Poi cosa mi ha detto? Che quando crescono un pochettino, che sono pre-carcere minorine, li insegnano a svaligiare gli appartamenti. Quando finiscono di svaligiare gli appartamenti, cosa fanno? Vanno a lavare i vetri, perché è un'altra cosa che possono fare.
Vabbè, senza poi
essere messi in carcere. Poi dopo vanno avanti e rubano le biciclette, perché è un reato minore e quindi passa via. E poi invece li fanno fare gli invalidi. Ora hanno aggiunto un'altra cosa, mi diceva, fanno anche battere le donne, lo sapete, fanno battere le donne.
A questo non ora lo so, io, alcuni faranno
sì,
battere, no, altri
sotto
no.
Sotto casa mia le zingare che battono, Giuseppe, se vuoi vieni a vederle.
Vabbè, ci saranno gli zingari che battono, come ci stanno pure le nigeriane che battono, come
ho
ci
capito,
sono le italiane che battono.
Ma io che almeno non spingessero i figli, a farli rubare e anche a farli battere. E poi ci sono fior di amministrazioni in Italia che hanno provato a farli lavorare, loro non vogliono lavorare. Ma Parenzo la capisci questa cosa qua? Loro
io gli farei fare, come dice Davide Romano, anche il trasporto valori. Davide Romano, mio amico acuto, mi dice: gli rom dovrebbero fare anche il trasporto valori, sai, il trasporto valori, quello con tutti i soldi, i diamanti,
sì,
il trasporto
cosa
valori
che dovrebbero fare?
Il trasporto valori, dice.
Vabbè,
Davide Romano,
falla finita. Davide Romano che cosa dice? Che dovrebbero fargli fare il trasporto valori a chi? Agli
sì,
zingari?
Agli rom, cioè in cooperativa fagli fare il trasporto
i
valori.
I rom devono trovare lavoro come trovano tutte le persone normali.
Appunto,
in Italia
cooperative di
facchinaggio,
dopo aver rotto i coglioni alle
valori,
stazioni,
idea
geniale
di
signor Romano,
cercassero loro lavoro da soli, devono io una persona normale si cerca lavoro da soli, non c'è bisogno
sono lì alla
dello
stazione.
Ma già che sono lì,
sono
ma chi
lì,
li ha invitati, chi li ha chiamati
stazione,
alla stazione?
Là, scusa.
Ma chi l'ha detto? Ma chi li ha invitati alla stazione? Chi lo dice? Cioè, chi lo sostiene? Ma di che parliamo?
Farli,
dai,
farli scorazzare lì, li metti in regola e li porti nel consesso
ma
civile.
Tu sei completamente pazzo.
Ma no, ma si chiama integrazione.
Ma
si
che
chiama
integrazione? Si chiama cazzata, punto e basta.
Ma mica l'ho proposta io la cooperativa.
La zanzara capricciosa, la zanzara.
No, non l'hai proposta tu, ma
però
sei d'accordo?
Mi sembra interessante. Molto, molto.
La zanzara capricciosa, molto. La zanzara velenosa, la zanzara.
Alessio, Lucca, Alessio da Lucca.
Pronto?
Vai,
pronto.
Alessio, vai, vai.
Ciao, un saluto a tutti. Ascolta, io devo fare un appello a quelli che ce l'hanno a morte con i sex toys per partito preso. Perché a voi, le mogli, vi si tromberanno noi se non le trombate a modo, capito? E noi siete state lì.
Ma voi chi? Scusa, voi
professore,
voi,
io,
professore
io,
maestro,
io,
cioè in
io,
che
sì,
senso? Scusa, sì, spiegami Alessio.
Nel senso che devono, che le mogli, le fidanzate, compagne devono farle sta bene. Non è il discorso di usare o no il toys o no, è il discorso di mentalità. Vi dovete aprire, dovete essere aperti sul sesso, perché è una cosa bella e meravigliosa, capito?
Ma Parenzo non ama molto queste pratiche, che
no,
dobbiamo
ma,
fare?
Ma
non ama molto
queste
pratiche. Io a Parenzo gli voglio un gran bene, però è un suggerimento, Parenzo, col cuore in mano, se lo dico.
Ma io
dai
non
un suggerimento col cuore in mano.
Ma io non sono con non, ho detto
non
che sono
rovinare
conto
i tuoi rapporti, non rovinare
ma
il tuo matrimonio.
Ma io non entro nel non dico
usa
le cose.
I sex toy.
Ma adesso che ne sapete voi di quel che faccio io?
Giusto.
No,
la differenza tra lei e tutti questi altri maniaci che telefonano.
Ma
e
che maniaci? Perché
Cruciani
dai del maniaco Alessio?
È quello
ti ha dato
che
del
io
maniaco,
no,
perché?
Non lo dico alla radio quel che faccio sotto le coperte, questa è l'unica differenza.
Tanto
poi
ripeti,
voi fate quel che volete.
Ripeti sempre la stessa cosa.
Ma beh, questo è chiaro, però.
Ripeti
ma
così
è una sensibilità
come
diversa. Ma
la
so,
sensibilità di senti questa cosa, Alessio, hai sentito? Ho una sensibilità diversa.
Ma certo,
la
ma non
sensibilità
è vero, ma non è vero. Ma il corpo lo dovete ascoltare. Ma
bravo,
lo ascolto, ma non lo dico a lei, se mi permette, caro Alessio da Lucca o non so dove. Che simpatico.
Ma ascolta, ma l'importante è che siamo tutti d'accordo. Se la donna è la cosa più bella del mondo.
Ma per carità, ma io non ho mai detto il contrario.
Fallo bene, è la qualità che vogliono le donne, capito? È la qualità.
Io c'ho anche perfino il cagnolino.
Ma è questo.
Grande ritorno alla zanzara dopo essere finito nei guai per colpa nostra. Indefesso con coraggio torna qui. Mario Giarrusso, buonasera.
Buonasera a voi, ma no, ma quale guai, mi portate soltanto fama e onore.
Senatore del Movimento 5 Stelle, scusi però senatore, io le voglio fare subito una domanda molto diretta, ma è finita l'epoca di Grillo sulle barricate, Grillo barricadero rivoluzionario, qui volete fare i tavoli di discussione, sì, sulla legge elettorale, ma è una cosa che annoia la gente, voi non siete lì, dovete stare con lancia in resta, spada.
È come vedere Attila seduto a tavola, non
dai,
ce lo vedi, no,
su.
Attila
con stelle e forchette e anche col tovagliolino di carta.
Senatore Giarrusso, come siete finiti,
ma
come siete finiti male?
Ma non esiste, ma non è vero.
Non è vero?
Siete lì a fa bubule.
Siete tendenza, siete tendenza di Maio ormai. Siete tendenza,
no,
di Maio.
Ma no, ma andiamo a mandare i ragazzi a divertirsi con quel ragazzino là. Che...
Con chi, scusi?
Con chi?
Con quello che dice, no, che è il presidente del consiglio. Là,
ah, dice.
Quello che sembra Mr. Bean, è presente, no?
Sì,
che...
sì, ho presente.
E quindi abbiamo mandato i ragazzi a divertirsi con lui.
Avete mandato due
come
ragazzi?
Come fosse un pupazzo.
Beh, scusi, mamma un attimo, ma lei è
giovane, i fatti loro si intendono, si divertono. Ma sì, perché scherzano, dicono di parlare e poi invece
non vogliono parlare.
No, stanno votando in, io vorrei capire. Dicono, parliamo,
cioè sono già d'accordo con Berlusconi, lei dice.
Votiamo, discutiamo, eccetera, e poi nel frattempo votano al allora, qua bisogna capire. Ci sono due.
Ci faccia paesi. Capire.
Uno che parla con noi e l'altro che dice ai suoi andate e votate in un certo modo in questo momento. Non so.
Qual è il Renzi vero secondo lei? Quello che è d'accordo con Berlusconi o quello che fa finta di parlare con voi? Tutte e
no,
due?
Ma guardi, esattamente tutte e due, perché dipende insomma dal momento, dalle condizioni, dalla luna, cioè non... Non lo sa neanche lui, ecco, secondo me, perché sembra che ci creda a volte, vero?
Cioè, mi dica la verità, Giarrusso, secondo lei c'è un patto di ferro tra Berlusconi e Renzi? Questo lei crede o no?
Ma che ci sia un patto è evidente, che sia sconosciuto e nefasto per il paese è altrettanto evidente.
Qual è nefasto perché?
Conosciuto.
Perché è nefasto? Che cosa c'è dietro?
Se fosse un patto bellissimo, foriero di cose belle, sarebbe pubblicato sui giornali, voi lo conoscereste come noi. Invece non lo conosce nessuno, quindi è evidente che c'è qualcosa che devono nascondere.
E che cosa c'è secondo lei? Salvare il culo a Berlusconi?
Guardi, io penso sempre il peggio, evidentemente noi abbiamo qua uno che si sta preoccupando moltissimo di quello che accadrà nei prossimi giorni, perché se lo condannano io anche in appello per la vicenda Ruby, sa, 7 anni più 4, finisci di giocare con i vecchietti, inizi a scontare 11 anni di carcere, diventa che si danno la recidiva.
Ma Renzi che può fare?
Beh, Renzi che cosa può fare?
Appunto,
a vedere che cosa può fare.
Cioè, però mi dica la verità, lei non fa l'analista politico, lei fa il politico dei 5 Stelle. Secondo lei, dietro questo accordo, questo patto del Nazareno, oggi Grillo lo scrive esplicitamente.
Allora, guardi, innanzitutto Renzi ha fatto una cosa molto simpatica. Ha detto a 400 magistrati, fra più anziani e più preparati che abbiamo, ti mando a calcio nel culo a casa.
No, non ha detto così,
proprio questo.
Per decreto legge, così gli ha detto, vi mando a casa, vi rottamo, fra cui praticamente tutta la Cassazione. Quindi, che non lo so, che ci sia una coincidenza fra i calci nel culo a questi magistrati esperti e il pregiudicato Berlusconi che teme per il suo...
Quale coincidenza?
Non ho capito, ma secondo lei, scusi,
cosa
però ci faccia capire, Giarrusso, cioè dietro questo patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi, che cosa spinge a Berlusconi, anche contro il volere dei suoi, noi non ci crediamo che vuole fare il bene del paese, giusto? Che pensa al bene del paese, che pensa alle riforme.
Assolutamente.
Nessuno ci crede, non ci credo nemmeno io.
Il paese con il suo bene.
E io non ci credo.
Quello che è bene per lui, compreso le prostitute minorenni, li voleva legalizzare, poi non ci ha più provato, insomma. Perché non ce la facevano passare, ma questo i clericali.
Ah, a proposito, ha visto la Pascale che
brava,
che
no?
Si iscrive all'Arcigay, giù buono, no? Come cosa?
Ma fa bene, ma chi era che lo diceva? Una sua amica diceva qualcosa di questo genere, ma io non sto qua a dire il gossip, parliamo di cose serie. No, le cose serie sono che
sono?
Per salvare un anziano a cui piacciono le ragazzine condannato, stiamo svendendo la nostra democrazia. Nel frattempo questo giovanotto fa finta di discutere col primo gruppo politico di opposizione del paese, quindi noi
in realtà
è la cortesia e abbiamo mandato un altro simpatico giovanotto che è molto in gamba.
Che è Di Maio, dice. Avete mandato. È un ragazzo pure lui, però.
Ragazzotto.
Cioè, bandito e mezzo, no?
Cioè conta come due di picche, cioè, o no?
No, ma assolutamente. Che c'è? Abbiamo mandato il nostro.
Per fare un po' di scena e basta.
ragazzi si intendono, no? Poi le cose
ma che
serie
vuol dire?
Le facciamo poi il Senato, non si preoccupi.
Ah, le cose serie, beh, le cose serie le fate voi senatori. Però allora, mi sembra di capire, lei Gerusso, che non è tendenza Di Maio, lei, eh? Lei non è molto tendenza Di Maio.
Di Maio
sta ancora col coltello tra i denti.
È un ottimo collega, vabbè, a cui voglio molto bene. Non mi
però è troppo moderato, è troppo moderato, dai, su, è troppo moderato sto Di Maio.
Di Maio
dai.
Moderato?
Beh sì, dai, non è come Gerusso, non è un combattente, noi ci piacciono i combattenti, non...
Io è un combattente.
Buonasera, allora, siete due facce di merda ovviamente.
Quello non c'è. Schettino farà il testimonial della nuova televisione del Kodakons. Cioè, tu ti rendi conto, no? Kodakons TV.
Chiamiamolo il Kodakons.
Allora, Kodakons TV. Domani ci sarà la presentazione della nuova televisione dell'associazione di consumatori.
Ma sarà una provocazione, dai, modo per
attirare. Pare che ci sia un'intervista a Schettino, nella quale Schettino darà la sua versione dei fatti. Un'intervista esclusiva a Kodakons TV. Aspetta,
ma il Kodakons non ha denunciato per
aspetta,
altro anche la Costa.
Credo, sarà mostrata un'importante simulazione che mostra come l'impatto della Costa Concordia con gli scogli si sarebbe potuto evitare se il timoniere avesse seguito correttamente gli ordini impartiti da Schettino. Si legge nel testo del comunicato, capito? Schettino sarà presente in conferenza stampa. Ora, o è una burla oppure
sarebbe
leggo,
come mettere...
leggo sul Libero, leggo sul
ma
Libero.
No, non lo so, se
i signori del Kodakons,
ma sarebbe come mettere la signora Vanna Marchi, allora, a fare una promozione, la pubblicità di un ente benefico.
Non parlare male della signora Marchi.
Tu metteresti mai la signora Marchi a pubblicizzare un ente di beneficenza? Non
beh,
credo.
Oggi dopo aver pagato la sua pena magari sì, perché
ma, perché è un bel simbolo secondo te della beneficenza.
Nero, c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabò.
Allora, sì, abbiamo con noi Mario Gerusso, senatore del Movimento 5 Stelle. Allora, caro Gerusso, che stiamo dicendo? Lei non
minchiate,
mi
come sempre, no?
No, come minchia, come minchiate come sempre. Gerusso, lei non mi sembra tendenza Di Maio, mi sembra un'altra.
Assolutamente appoggio Di Maio in tutto e per tutto.
Vabbè, sì, certo. Questo salvacondotto per Berlusconi, questo salvacondotto che voi pensate che ci sia il patto del Nazareno, in cosa consisterebbe? Perché a me non mi è chiaro in che modo Renzi dovrebbe salvare Berlusconi, cioè proteggere le aziende, che cosa? Mi spieghi?
Ma innanzitutto è chiaro che l'anticorruzione, il falso in bilancio non è fra le priorità di questo governo. L'abbiamo visto stamattina, abbiamo chiesto che, visto che dicevano l'aula, rinviavano i lavori, non c'era niente da fare, potevamo anche affrontare l'anticorruzione e il falso in bilancio.
Ah, voi dite Renzi non affronta nessuno dei temi che danno più fastidio a Berlusconi, le concessioni televisive, l'anticorruzione.
Esattamente.
Cose.
Non solo, ma poi ha mandato anche un brutto.
Questo potrebbe essere, però, Parenzo, questo potrebbe essere.
Vi mando a casa. Ma... poi ha detto un'altra cosa,
no,
guardate che le nomine che seguiranno, perché sa, quando manda a casa 400 magistrati con più di 70 anni,
ma quello cosa vuol dire? Ma quello va bene, quello va bene.
Quando ricoprono gli uffici direttivi, segue una serie di nomine da parte del CSM e ha detto faremo una norma per cui non potranno essere impugnate al TAR. Ora che cosa vuol dire?
No,
vuol
beh, non
che
c'è
nomina ai suoi, lei dice, ma non è
non
così.
C'è un controllo di legalità. Dopodiché ha minacciato pure il TAR, iniziando con la soppressione, certo, di tutte le sezioni staccate, ed è un chiaro messaggio ai magistrati amministrativi.
Ma non è un chiaro messaggio,
è razionalizzazione.
È razionalizzare,
ma di che il TAR Catania, il terzo tribunale amministrativo d'Italia, che è più grande della sezione centrale di Palermo, noi abbiamo quattro sezioni, là ce ne sono tre, abbiamo il terzo tribunale amministrativo d'Italia, che razionalizziamo a fare? Non c'è nessuna razionalizzazione.
Scusi, Gerusso, ma il 15 luglio si decide sull'arresto di Galan, ma se lei fosse alla Camera subito ai ceppi?
Vede che ha fatto la domanda, ha trovato subito la risposta.
Cioè?
Per forza.
Galera, direttissima.
Proprio portato tutti fuori in manette, lei dice, dalla Camera, proprio, con le manette visivamente, ai polsi.
Ma sì,
tanto chi se ne frega.
Beh, anche per dare un esempio, no? Non se...
mi pare. Ma lei lo sa cosa succede quando arrestano un parlamentare?
Che succede?
America?
Che succede?
è accaduto, mi pare, circa 2 anni fa. Sono andati ad arrestare anche con un senatore. Sì. Allora succede questo: lo vanno a prendere nel suo ufficio, lo ammanettano, mentre lo portano fuori, tutti i suoi colleghi e quelli degli uffici escono dalle loro stanze e gli voltano le spalle.
Ah, ho capito. Dunque lei pensa...
È chiaro come scena che cosa
vuol
dire.
No, ma questo è interessante. Lei dice, quando Galan sarà arrestato, tutti qua...
È un simbolo, prendere le distanze. Noi dunque... in questo paese, dalla gente che delinque, non solo non prendiamo le distanze, ne prendono le difese.
Dunque lei dice, i deputati, quando Galan dovrebbe essere, i carabinieri, i poliziotti dovrebbero andare direttamente alla Camera. E quando esce dalla Camera in manette, giusto?
Sì, dovrebbero far vedere che gli danno le spalle.
Che gli danno le spalle come
fanno nella civilissima America, o sono dei barbari al
Senato. Adesso bisogna verificare se accade proprio come dice lei.
Io l'ho detto da qualche parte, può essere che ho detto male, ho un falso ricordo.
Però le piace, magari...
magari gettare anche qualche oggetto, no? Gettare qualche oggetto.
No, questo no. Io ho parlato di una prassi. E gli americani ci tengono molto a queste cose.
Però le piace un arresto spettacolare, questo le dice Gianrusso.
È simbolico, un arresto simbolico.
Ma lui dice
le spalle, prendere le
distanze. Ma anche un arresto simbolico.
Prendere le distanze da gente che commette reati.
Ma ho capito, ma l'arresto in questo caso non è commissione di reati, cioè è un arresto per non è nemmeno inviato.
Sì, perché è passato con rosso.
No, ho capito, è accusato di reati gravi, lui pensa di essere come tortora.
Andrebbe, sì, come le tortole che sono cacciate da Reti Frodo, lasciamo perdere. Già andrebbe così arrestato per quello che ha fatto alla biblioteca napoletana, meriterebbe. Cioè, giovani di cultura lo vorrebbero veramente mettere ai ceppi, giusto? Si ricorda che cosa ha fatto? Ha nominato un truffatore a capo di una delle...
Sì, questo lo dico, ho capito, però non è che se uno nomina un truffatore, se era truffatore prima va bene, se poi diventa truffatore dopo non è che è colpa sua.
No, lo era già da prima perché aveva già ingannato e mentito sui titoli ed era andato là soltanto per impossessarsi i libri.
Comunque lui ha detto che si sente
parte del nostro patrimonio culturale, questo andrebbe messo ai ceppi.
Lui dice di sentirsi come tortora, però, cioè accusato ingiustamente, Gianrusso. Ho capito, bisogna dirlo queste cose. La gente...
Ma lo dice anche Totorina, lo dice.
Totorina non lo dice.
No, io non paragono Galan.
Come no? Ha detto, lo dice anche Totorina.
Che fa scherzo?
Come si dovrebbe offendere Totorina?
Ma sta scherzando.
Gianrusso.
Ma lei veramente c'ha sempre la ghigliottina in tasca.
Un delinquente mafioso con un politico veramente di questo tipo.
Cioè con uno scalzacani, dice lei, no?
Ma per favore, no, questo l'ha detto lei.
No, io non dico niente.
Parliamo di persone serie e di persone che non lo sono. Uno che nomina una persona di quelle alla biblioteca napoletana, insomma,
Lei infierisce però su persone che sono in grande difficoltà, per carità, noi non siamo da meno, non siamo da meno noi la Zanzara.
Questo poveretto che è veramente in mezzo a una strada in una villa hollywoodiana a godersi il maltolto degli anni di ruberie, francamente gode
Ma
lui dice di no.
Vado a vedere che villa.
Ho capito, ma uno
vicino anche lo conosco.
Ho capito, ma uno può essersi comprato la villa anche con i soldi suoi.
Lui ha, ha dimostrato con le sue carte.
E che ne so, lui dice.
Ha vinto.
Scusi, Gianrusso, però lui dice di essere innocente, di non aver rubato. Lei sta dicendo che tu che è un ladro e ancora non c'è manco una sentenza.
No, non sto dicendo che è un ladro.
Come no?
Beh, sì, in una villa hollywoodiana.
Beh, ho capito,
che non è un reato in una villa, però.
La provenienza, come fanno le persone serie, cioè ai quali lo Stato poi, quando non riescono a dimostrare la provenienza, li riapprendono, quindi li confrontano.
Però scusi, come giudica la cosa che è successa lì a Oppida Mamertina in Calabria? Il prete, che cosa dovrebbe fare il prete? Dovrebbe essere cacciato a pedate nel sedere?
Ridotto allo Stato laicale.
Ha ridotto subito, se leva oltre il Papa, cioè.
No,
Gianrusso oltre il Papa.
Il Papa ha scomunicato i mafiosi, è una cosa serissima. Questo signore si è posto fuori dalla chiesa, perché quando il capo della chiesa va là e fa una cosa del genere, lui prostituisce uno dei simboli più sacri e cari della fede cristiana a una cosa ignobile come l'andrangheta,
va posto
allo Stato laicale.
Comunque Gianrusso, non succede solo lì, succede in un sacco di posti,
appunto,
come lei sa bene.
Guardi, succede in un sacco di posti perché non si dà più il buon esempio, come si faceva una volta con l'Inquisizione.
Con
l'Inquisizione, bisognava
in che senso l'Inquisizione?
A me fa paura.
Dovevano bruciare al rogo dopo un bel processo di quello vecchio stile.
Cioè, bruciare al rogo chi? Chi dice lei?
Ma chi quindi contraddiceva la dottrina del Papa, no?
Ah, lei dice, chi è, in questo caso ci vorrebbe addirittura la vecchia inquisizione per i preti,
ma
che
subito,
fanno gli inchini ai mafiosi.
Ma subito.
Sai che a me proprio spaventa Gianrusso.
No, Gianrusso,
no,
a me mi sta...
No, mi spaventa.
Gianrusso a me sta simpatico, non
mi
c'è
fa proprio
da fare.
Paura la ghigliottina. No, perché... ha sempre questa ghigliottina in tasca, gira,
no,
con questa ghigliottina.
Stiamo parlando qua dell'inchiesta.
A lei piace la giustizia, sì, quella rapida, efficace, proprio così.
No, lenta, quella era lenta, dolorosa, non era rapida.
Beh, l'inquisizione, oddio. C'erano alcune pratiche effettivamente un po' lente.
Io lo vedo lì sul podio, sul podio di legno in piazza con questa ghigliottina enorme,
con la barba.
Con la barba, tutto vestito di broccate, questa ghigliottina enorme, lui che dice: e ora ecco l'onorevole Galan! E tutte le tricotese, tutte le tricotese,
ladro.
E qui lui che sale in questo, no, in questo corridoio di uomini, di grillini che dicono: alla gogna! E lui, maestro di cerimonia, Gianrusso sopra questo palco.
Così palesemente il Papa, dopo pochi giorni, che cosa gli succedeva? Altro che ridotto allo stato laicale, lei scherza. Sai quanta gente hanno messo i ceppi veramente là per molto meno?
Vabbè, quello però ai tempi, passano anche dei secoli, caro Gianrusso. Magari non
parla. Era la garrotta,
andati,
secondo me.
Dei tempi andati.
Com'è che cos'è che cantavate? Mi hanno detto i miei assistenti, i miei collaboratori con insieme alla Bindi l'altro giorno alla commissione.
No, chi è che gliel'ha detto?
Me l'hanno rivelato. C'era una.
No,
una...
assolutamente, sono notizie decisive da ogni e qualsiasi.
Dai, su.
Assolutamente.
Qual è la canzoncina che facevate insieme alla Bindi? Che poi
No,
nessuna canzoncina, eh.
Io non canto e la Bindi nemmeno, perché non abbiamo una voce particolarmente intonata.
Lei è favorevole al ritorno della garrotta?
No, ma che barbari, ma no, per chiedo. Favore, ma per chiedo. Favore.
Che succede a Diano Marina? Lei è appassionato di Diano Marina, che succede?
Diano Marina succede una cosa simpatica.
Imperia, provincia di Imperia.
Sì, che hanno nominato in una società del comune che si occupa di ombrelloni, sedie sdraio, però fattura 2 milioni di euro l'anno, una persona che proviene da famiglie vicine
a chi?
Insomma,
all'Andrangheta. All'Andrangheta.
Mi pare che si chiami Murabito. Com'è che si chiamava quello di Diano Marina, dottore? Murabito?
Morabito, chi sta parlando? Dottore, chi è?
Casaleggio, chi è?
Ah, Sorace. Non confondiamo, non sbagliamo Sorace.
No, non sbagliamo con Suraci.
Quelli erano nell'altro comune.
Vabbè, ma lei che vuole dire? Che il sindaco, che il sindaco è legato ai mafiosi, il sindaco di Diano Marino?
Assolutamente no, ha detto che lui avevano riferito essere un caso di omonimia.
Ah,
e noi abbiamo creduto, ci vede sindaco, siccome era un caso di omonimia, ora che sa che non è un caso di omonimia, cortesemente lo potrebbe anche rimuovere.
Sì.
E lui ha detto: ma no, ma come? Ha lavorato bene, finalmente la società.
Lo dica chiaramente: il sindaco è legato ai mafiosi.
Assolutamente, solo perché si è presentato con la camicia aperta e il medaglione al collo d'oro come Scarface. Lungi da me dire una cosa del genere, guardi, assolutamente.
Vabbè,
io
senta,
non mi passo sulle apparenze.
Ci sono voci, e poi chiudiamo, voci su possibili dimissioni tra qualche mese del Presidente della Repubblica. Lei se lo augura, cioè si augura che al più presto possibile levi le tende, il Napolitano o no?
Guardi, non mi ricordo dov'era un film proprio sulla mafia in cui c'era un mafioso che faceva finta di essere lì per lì per morire,
sì,
e poi li ammazzava tutti,
sì,
dopo che ha ammazzato tutti i nemici, fra cui uno dei suoi figlioli,
sì,
ritornava in piena salute,
sì,
ritornava in... Ecco, quindi non lo so, queste tecniche da vecchio potere di dire ora mi sto dimettendo, ora... cioè non mi interferiscono per niente.
Beh,
e non ci credo soprattutto.
Scusi, lei ha paragonato però Napolitano a un mafioso?
Assolutamente.
Beh, come
ad
no?
Uno che
beh,
sta dicendo me ne sto andando solo per restare ancora più a lungo.
Beh, ho capito, come quei mafiosi, lei dice che
no,
fanno...
No, era un caso, poteva essere.
Era un caso, certo,
un,
poteva essere anche di un altro.
Un
certo.
Giocatore di calcio, penso, che dice ora lascio.
Sì, certo, però chissà perché lei ha scelto l'esempio del mafioso. Così,
ma
chi...
era il primo che mi è venuto.
Beh, capo, come mai?
Cattivi,
ma scusi, ma c'è una collaboratrice vostra?
Lei, Parenzo, è
cattivo.
Scusi, una collaboratrice. Una vostra collaboratrice ha scritto.
No, non è nostra collaboratrice, è collaboratrice di Maio e altri della Camera. Noi abbiamo altri collaboratori.
Vabbè, è uguale, insomma, sempre dei 5 Stelle.
Ma quelli sono giovani, sono ragazzi, sono vivaci. Che vuole fare?
Però scusi, vivaci. Hanno scritto quello, ha scritto che si augura la morte di Napolitano. È morto quello sbagliato.
Ma per favore, io spero di rispondere delle mie cazzate, non di quelle degli altri, da prego.
Però comunque, diciamo la verità, non è che se leva le tende,
si è pure scusata,
no, Napolitano non è che se leva le tende voi vi dispiace, diciamo, diciamola verità come sta. Se voi se Napolitano schiatta, a voi vi fa un piacere, brindate assolutamente.
La prego di non pensare assolutamente una
non
cosa
lo penso
del... no, deve dire assolutamente no, non solo
ma
assolutamente
detto, ma non lo pensi
non è così. Bene,
così.
Bene. No. Però se si leva politica
deve vincere, deve essere in gran forma quando noi vinceremo.
Ah beh, questa la dite da tempo, non vincete mai.
Poi gli prende un colpo.
Dopo gli prende un colpo e magari col coccolone, magari gli piglia pure un coccolone. No, politico. Abbracci Giarrusso, a presto.
Arrivederci.
Ciao.
Buona serata.
La zanzara è quell'odioso insetto.
Tu hai un uomo, per esempio, al lavoro o in viaggio o qualcosa, tu ti devi arrangiare con tuo amico Pitra.
Peccato, gratta, ma peggio è.
Allora, io non capisco una cosa: o il Partito Democratico fa sul serio nel caso di Errani, no? O fa sul serio.
Non capisco il legame tra l'amico Vibra e.
Ma c'è sempre un legame tra queste cose qui. Sì. C'è sempre un legame tra il sesso e la politica. C'è sempre un legame tra il vibratore e gli scombussolamenti della politica italiana. Questo potrebbe essere il legame, no? Il vibratore vibra e ci sono le scosse telluriche della politica italiana. Allora, il governatore dell'Emilia-Romagna, si chiama Errani, è stato condannato in secondo grado per aver aiutato il fratello a procurarsi un appalto. Vero, falso, non lo so, non mi interessa. Condannato in secondo grado. Dopodiché il Partito Democratico, non si capisce per quale motivo, ha mandato in galera anche un deputato. In galera senza nemmeno una condanna. Signor Genovese, no? Non è stato condannato, signor Genovese. E c'è un'indagine in corso in cui è stato chiesto l'arresto. E tranquillamente l'hanno mandato in galera. Certo. Giusto, perfetto, non c'è niente di strano, niente di male. È giusto che i parlamentari siano trattati come cittadini. Ma non si capisce perché adesso chiedono a Errani di restare. Dicono, beh, no, è onesto, c'è una sentenza d'appello. Sentiamo per esempio Speranza, no? Speranza dice, beh, c'è una differenza, dice Speranza, tra Orsoni che ha ammesso la colpa, cosa che peraltro non è vera, e Errani che è stato condannato però in appello dopo essere stato assolto in primo grado. Ma è una cosa pazzesca, dai, cioè, ma perché li devi pregare? Quello si è dimesso, dice, no, però speriamo che si rimangi la parola. Speriamo cosa?
Sono molto diverse, ma insisto, la differenza sta che in un caso c'è una richiesta di patteggiamento. Quando c'è una richiesta di patteggiamento c'è automaticamente un'ammissione di colpevolezza.
Però arriva
nel
dopo
secondo
la
caso
di
c'è stata
invece
addirittura una sentenza di primo grado che assolve, diciamo, Errani. Per me questa è la differenza di fondo che giustifica l'atteggiamento molto più garantista.
C'è una differenza di fondo che è di...
Ti rendi conto, c'è stata una sentenza di primo grado che assolve e c'è stata la condanna del secondo grado. Dai, su.
E su Orsoni? E Orsoni?
Una volta nel braccio e poi dall'altro. Prendila,
Pino Reggio Emilia intanto. Pino Reggio Emilia. Fammi sentire Pino.
Ciao.
Un attimo. Dimmi, caro.
Pronto, buonasera, ciao. Io volevo raccontarvi un episodio che mi è capitato negli anni 90 a proposito di Rom.
Negli anni 90,
come negli anni 90,
è un programma di attualità,
mio, ma non ci puoi raccontare le cose di 20 anni fa.
È il 9 luglio
del 2014.
È importante.
Ma ho capito, ma non ci puoi raccontare una cosa di 20 anni fa, perché io ti mando a fare in culo, scusami, Pino.
No, fammela raccontare Beppe, perché è importante.
Ma Beppe cosa? Beppe chi cosa? Racconta gli anni 90, ma raccontami una cosa di due giorni fa.
Un episodio di Rom degli anni 90.
Dai, su.
Ascolta.
Un attimo solo, aspetta. Pronto?
Pronto?
Rienzi?
Sì.
Ciao, sono Cruciani, Radio 24. Ciao,
e Parenzo, ciao Rienzi.
Ciao, caro. Senti, sì. Ma che ti è venuto in mente di chiamare Schettino come testimonial della televisione? Scusa, leggo sui giornali.
No, non è testimonial della televisione. Schettino ha dato un'intervista alla televisione in esclusiva, molto importante, molto bella, per cercare di far luce su questo naufragio.
Ma non far luce, è la sua posizione, per illustrare la sua posizione. Voi domani presentate sta televisione.
No, no, la sua posizione non è la sua posizione.
Beh, come no?
Beh, cos'è?
Il naufragio ha molti responsabili, non solo Schettino che è il responsabile. E purtroppo sia i media che la magistratura non vuole cercare gli altri responsabili.
Cioè, secondo te Schettino non è l'unico responsabile?
Certamente, non è l'unico responsabile. Grazie a noi, ai nostri tecnici che sono tutti scienziati, è emerso nel processo, sono emerse delle cose molto pesanti, molto gravi.
Sì.
Se vuoi te ne racconto.
No, ma per esempio sta cosa del timoniere, è vero o non è vera? Scusami.
Ecco, per esempio questo, hanno fatto un esperimento scientifico che ha vinto anche un premio internazionale e hanno ricostruito praticamente il percorso della nave se il timoniere non avesse sbagliato e avesse
obbedito a Schettino,
eseguito l'ordine che era stato
perché
dato.
Fai la TV del Kodakons?
Scusami Rienzi, però tu non puoi in questo modo voi sposate la tesi di Schettino sostanzialmente facendo...
assolutamente no, non ci interessa la tesi di Schettino, non sappiamo nemmeno qual è. Credo la tesi di Schettino sia di essere completamente innocente, giustamente. Noi invece siamo costituiti parte civile contro Schettino, ma siamo incazzati perché è l'unico sotto processo. Gli altri, con 1.000.000 di multa, la cosa
se la sono cavata. Quelli che scrivono oggi, Schettino fa il testimonial del Kodakons alla televisione, che sono pazzi.
Si ha fatto una pubblicità, no, è bene o male che l'ha scritto, perché ha fatto tutta pubblicità. E che ci frega?
Ma non è testimonial allora?
Ma sì, praticamente anche testimonial, perché inaugura domani, inaugura con queste interviste, eccetera, sarà presente.
Allora, per richiamare i giornalisti, che in gran parte non sono molto intelligenti,
però
non è colpa loro, è colpa dei giornali, degli editori, devono fare gli scoop. Allora, o porti la Belen con la farfallina, oppure porti in questo momento, per esempio, visto che noi avevamo questa intervista, porti Schettino che può dire pure la sua. La nostra tesi è molto chiara, è stata sulla nostra televisione l'introduzione a questa intervista. Noi non intendiamo ingoiare il rospo e pensare che c'è stato un solo responsabile.
Però scusami Rienzi,
mettere un timoniere indonesiano che non capisce l'italiano, mettere un generatore di emergenza che non parte perché è sottodimensionato e fa rimanere la gente nella troppa dell'ascensore e morire, mettere i verricelli che non si alzano perché sono
Schettino, d'accordo. Secondo voi non è solo Schettino?
La mia obiezione,
l'obiezione
amico,
di Parenzo, sentiamo
amico
l'obiezione
Rienzi,
di Parenzo.
Tu giustamente dici l'abbiamo fatto anche per fare un po' di pubblicità, ma è come se uno facesse l'inaugurazione di un asilo e chiama la Franzoni, cioè è ovvio che i giornalisti ci vengono.
Amico mio,
però fai l'inaugurazione dell'asilo, non è che chiami la signora Franzoni,
no? Hai fatto un confronto che non regge, perché il problema della Franzoni non coinvolge i rischi che la gente corre andando alle crociere. Noi vogliamo andare oltre il caso della Concordia, noi vorremmo
comunque
che
è stata una paraculata, è stata una furbata per far parlare della televisione del Kodakons, che
no, va bene, diciamo anche è stata anche una furbata e ci siamo riusciti, vedi che parlate pure voi, probabilmente adesso siamo in diretta, mi fa molto piacere.
Certo che siamo in diretta,
amico mio.
Non è che siamo qua a pettinare le bambole pure noi.
Allora, quindi in parte è stata una paraculata, ma diciamo una paraculata di ritorno, nel senso che la cosa principale era trovare un qualche cosa di importante su cui si sta mettendo un tappeto di copertura e nascondendo quella che è la realtà.
Ma perché fai la televisione del Kodakons? Questo si
legge.
Ma cosa cazzo serve? La televisione del Kodakons, a cosa minchia serve?
Scusami.
E serve quanto la radio di Radio 24?
No, amico mio,
messaggi. Se tu te la vedi, però, se sei intelligente.
Ma chi è il direttore?
Allora, se tu te la vai a vedere,
ma chi la dirige?
Se te la vai a vedere,
non è che ci sono coi soldi nostri, la fate, no?
Se te la vai a vedere, vedrai quanti consigli utili ti dà quando perdi il bagaglio, che scendi dall'aeroplano.
Ma Schettino, dai consigli.
Quando perdo il bagaglio, mi incazzo. Io altro che guardo la TV del Kodakons. Perdo il bagaglio, mi incavolo come una iena.
È una televisione molto, molto utile.
Ma sto scherzando, dai, su questo sto scherzando. Ognuno può fare quello che vuole. Basta che non sia coi soldi nostri, però, è importante. importante che non siano soldi pubblici. Ci sono i soldi pubblici in questa roba?
C'è una specie di mania per i soldi pubblici.
E io sono fissato, sì. Beh, che...
guarda, noi siamo gli unici che hanno sempre denunciato e siamo costituiti.
Cioè, se Schettino presenza.
I consiglieri regionali che hanno rubato i tuoi soldi, chiaro?
No, ma questo va benissimo.
Fagli condurre una... Guarda, ti do un'idea oltre, caro amico Rienzi. Perché non fai condurre proprio una trasmissione al signor Schettino e la chiami Finché la barca va? Bellissima.
Potremmo condurre una trasmissione, far condurre a Schettino una trasmissione, sì. Primo perché ci porterebbe una forte audience.
Finché la barca va, ti ho dato il titolo, guarda.
No, questa sì, è una battuta, mi fa anche sorridere, però si potrebbe essere un qualche cosa che sia, per esempio, istruzioni a chi va per mare su quali sono le carenze delle navi.
Schettino, allora, condotta da Schettino,
Ma Rienzi mio!
È un genio però, è un genio Rienzi, è un genio.
Ma gliel'ho data io l'idea, come Rienzi?
Ma gliel'ho data io l'idea. Responsabilità di Schettino. Hai capito? Cioè Schettino ha delle responsabilità per cui sarà sicuramente condannato. Ma non è giusto che i magistrati, i giornali
se la piglino solo con lui, ho capito, se la piglino solo con lui.
Ci sia una sola persona processata in una vicenda dove le corrispondenze.
Beh, hanno patteggiato, come sai, su.
Ti pare una cosa buona questa.
A me lo dice, prenditela col codice penale italiano. Grazie, ciao Rienzi, ciao.
Ciao. Buone cose,
Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro?
Understand?
Ecco l'altra va. C'è una galleria di personaggi in questa trasmissione.
E non è finita oggi. Allora eravamo con Pino da Reggio Emilia.
Ti processeranno all'AIA un giorno per
Pino,
aver creato questi
ma magari mostri. Pino.
Mi fate parlare o no?
Sì, ma ho capito. Io una cosa di vent'anni fa non la voglio sentire. Per cui non me ne frega niente.
Te la devo raccontare perché è importante, va bene? Io faccio il barista. Quando c'era la guerra in Jugoslavia, praticamente sono venuti parecchi rom non stanziali in Italia. Una mattina è entrato sto tipo con un bambino
che nel 90 sempre.
Come?
Sempre nel 90.
Sempre nel 1990. Dai, e siamo al 9 luglio del 2014, capito? Comunque andiamo avanti.
Fammi riparlare.
Vabbè, allora?
Insomma, sto bambino qua era tutto bruciato da capo a piede, sì. Sai, con la pelle aggrinzita.
Vabbè, allora?
Allora io ho detto, mamma mia, poverino quel bambino. E lì mi ha risposto, ma quale poverino, questo essere miniera d'oro per me, capito?
Ah, miniera poi d'oro, i bambini come miniera d'oro, ho capito.
Hai capito? Cioè, questi sono i rom.
Vabbè, ma è vero che considerano i bambini delle miniere d'oro, su questo non c'è dubbio, ma Parenzo ha il prosciutto davanti agli occhi.
Ma ti pare che io difendo lo sfruttamento dei minori? Ma sei matto, sei? Ma ti pare?
Mi sembra di sì. Leni Milano, grazie Luca. Male, grazie, anzi sembra, no, grazie Pino. Leni Milano, Leni.
Allo? Eccomi qua.
Dica.
Allora, quello che volevo dire riguarda un fatto che quasi nessuno l'ha detto. Metà della popolazione brasiliana sta piangendo, però l'altra metà sta ridendo.
Addirittura. Perché? Perché?
Spiegare perché? Fra 2 mesi ci saranno le elezioni per la Presidenza della Repubblica. La grande parte della popolazione, popolazione non vuole che questa Presidenta sia rieletta per una serie di motivi.
Vabbè, lei dice, siccome il Brasile ha perso, adesso il Presidente ha difficoltà ad essere rieletto. A parte che vedremo.
Esattamente, è quello. E quando la Coppa, il Brasile è stata scelta per questa Coppa, la gente non voleva questa Coppa perché invece di spendere miliardi di dollari, quello che è,
sì,
con questa Coppa la gente voleva servizi basici della popolazione.
Però scusi signora Leni, le posso dire una cosa? Lei dice metà dei brasiliani godono e metà sono in lacrime. Secondo me non è vero.
Sì, è vero, te lo dico.
Lei per esempio gode?
Io sono andata ai social network perché.
Ma lei chi ha tifato? Lei chi ha tifato ieri?
Col cuore il mio paese, però con la mente assieme a 100 milioni di brasiliani, la metà o ti tifato per la Germania, ti posso dire.
Ma non è vero, ma non è vero.
Tu fai un giro. Per questo la selezione brasiliana, lì, i ragazzi erano nervosissimi, hanno avuto bisogno addirittura di psicologi, cosa che non era mai successo.
La dietrologia della signora Leni, grazie, grazie.
Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non mi moleste moschito.
Virginio da Monza, avanti Virginio.
Allora, io volevo fare una considerazione personale su di lei, nel senso che la sento saltuariamente, sì. Ma quello che mi colpisce è l'arroganza e la volgarità,
sì.
Che non posso proprio sopportarla,
sì.
Proprio la odio visceralmente. Io, se potessi, non so, cioè proprio la odio,
sì.
E non so come fa Parenzo a stare insieme, perché si vede benissimo che è una persona più intelligente, perlomeno tollerante.
In che senso mi odia, però? Mi spieghi meglio, perché a me piace l'odio, però bisogna vedere fino a che punto.
E l'odio è per quello, no?
Cioè, perché che cosa, quando mi sente, che cosa provo? No? Che cosa prova quando mi sente? Un senso, un moto di
repulsione. Vorrei proprio schiacciarti, sì. Come una zanzara, spiaccicarti sul muro. Cioè...
Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go?
Se mi ammazzassero, lei godrebbe.
Sì, sì, sarei la persona più felice del mondo in questo momento.
Beh,
proprio.
Siamo al top, eh. Siamo no, al allora, top qui, siamo al top. Scusi, Virginia, però mi spieghi questa sorta di odio che le viene. Cioè, quando sente.
Odio, dovuto proprio a questo, prima di tutto la volgarità,
sì.
Sempre continua, no?
Vabbè, la costante, volgarità continua, no? Vabbè, sì, certo, costante.
Cioè, quello è il pettegoletto.
Mai provato vibratore in vita sua? Lei, Virginio? Mai provato vibratore in vita sua?
No, assolutamente, non ci penso neanche.
Il cane da lì.
Ecco, si impara sempre, capito? Si impara sempre.
Allora,
capito?
È un personaggio meraviglioso, caro Virginio.
Benissimo, però queste sono debolezze umane.
Ma come debolezze umane? Ma quali debolezze umane?
Come
ma
se fossero tutti che dovrebbero fare così.
Ma chi l'ha detto?
Non lo so perché.
Ma provi con sua moglie.
Non lo
lei.
Provi e... No, non lo voglio provare. Cioè, adesso con mio ci penso io, non pensarci tu, non preoccuparti.
No, però ti voglio dare un consiglio. Quanti anni hai, Virginio? Scusami, quanti anni hai? Scusami.
Tanti, fa niente, mi manca. No, mamma. Per fortuna, quindi.
Ti manca poco, perché?
Ah, mi fa schifo questo mondo che tu rappresenti. Tu rappresenti un mondo baccato, un mondo disgraziato, un mondo pieno di queste bestialità.
Abbiamo con noi, popolo della zanzara, la persona più odiata da Vittorio Sgarbi. Io ancora mi domando perché, il sindaco di La Spezia del Partito Democratico, Massimo Federici, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta, innanzitutto, come sta?
Ma abbastanza bene, grazie.
Senta, sindaco Federici, ma come mai lei al di là poi delle discussioni, gli alberi, giusto, sbagliato, il suo progetto, io ho letto tutto oggi, delle sue repliche a Sgarbi, sull'anzianità degli alberi, sul suo progetto, eccetera,
sì.
Abbiamo al volo, perché mi ha chiamato prima addirittura e l'abbiamo messo in onda, ha di nuovo sparato a zero contro di lei in maniera ferocissima, eccetera. Io volevo capire.
Famoso e molto popolare.
Ecco, la sta facendo diventare famoso, questa è una cosa positiva però.
Ma sì, anche popolare, perché insomma Sgarbi divide, per cui ci saranno quelli che mi odiano, ma ci sono molti che grazie alle sue posizioni mi apprezzano di più.
Ma senta, ma come mai c'è questa...
Non lo però.
Ma lo vuole portare in tribunale? Lo vuole portare in tribunale?
Io?
Eh.
Ma lui ci prova in tutti i modi, lo chiede, però non mi interessa, semplicemente non lo considero.
Ah, non lo considero? Beh no, come non questo lo considero?
Questo gli dà un po'... No, cioè non credo che, come dire, fare le querele. Lui è molto abituato a questa cosa di querelare o di prendere querele. Non mi piace, non è un bello stile, ecco io.
Dunque non lo porterà in tribunale, già questo. Avvocato Cicconi, avvocato Cicconi, le diamo subito la bella notizia. Da questo fronte di La Spezia non arriveranno problemi da quel punto di vista, non arriverà nessun problema, nessuna causa in tribunale. Certo che ne dice di tutti i colori, criminale, ladro, ma adesso non stiamo a contare le cose. Lei proprio non le fa un plissé, cioè si lascia scivolare tutto addosso.
Ma lui è la sua professione, la svolge, vedo, con molta sistematicità e continuità, fa l'urlatore televisivo, finché piace, perché no, ma sì, non è un mio problema. Ecco,
Sgarbi non è
penso che sia un problema del pubblico, è un suo problema principalmente.
cioè lui, no, secondo lei ha un, secondo lei ha un problema, ha un problema Sgarbi su, personalmente lui?
Beh, insomma, se lui non lo sente come tale, no, non lo ha, certo, perché
no, ma lei vedendolo dall'esterno, com'è che pensa, che sia un invasato, un pazzo, un malato di mente, che ha qualche problema?
No, penso che sia una persona molto scaltra e furba che riesce in questo modo a farsi invitare a tante trasmissioni televisive e molto probabilmente a raggiungere dei budget interessanti.
Ma è possibile che nella vicenda
è un professionista da questo punto di vista, tanto di cappello.
Però lei dice ma non c'è una cosa su questa vicenda di Piazza Verdi, dei pini storici, cioè non c'è una cosa su cui Sgarbi ha ragione?
Ma no, è un punto di vista diverso, perché bisogna stabilire chi ha ragione e chi non ha. Lui ha un punto di vista su questi temi molto da retrogrado, lo dico non nel senso proprio dispregiativo del termine.
Retrogrado.
Sì, nel senso che lui odia il nuovo, ma credo che insomma lo abbia dimostrato in tante occasioni, mentre in tutta Europa, non so, penso alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, l'arte contemporanea è vista, sì, come dire, con grande benevolenza, in Italia un po' meno, e lui è, diciamo, quello che guida tutti coloro che hanno
un retrogrado, dice lei, però
hanno l'orrore per il nuovo, per il moderno, per la contemporaneità, eccetera.
Però scusi un attimo, è un punto di vista, d'accordo. Lui dice in realtà che non c'era nessun motivo di rifare quella piazza in quel modo lì, no? Cioè, che in realtà si spendono un sacco di soldi inutilmente,
che gli alberi non erano malati,
che si distruggono degli alberi che hanno la loro
secolari,
eccetera, eccetera.
Secolari, ma un pino in città non riesce a raggiungere i 100 anni, non diciamo stupidaggini, secolari dei pini in città non esistono. Detto questo,
poi che ha paragonato questi archetti che lei vuole fare, questi
non
archetti?
Sono archetti? Non sono archetti, sono portali, anche qua sbaglia, perché un archetto, come dire, ha una certa rotondità, un portale come tutti.
Come li ha paragonati a che cosa? Un ospedale nazista addirittura, gli archi pensati da Burend sono degni di un ospedale nazista, ma ha detto.
Questi sono Sgarbi, appunto. Detto questo, noi che cosa stiamo facendo? Stiamo trasformando una cosa che era una strada a doppio senso di circolazione ed un parcheggio, la stiamo trasformando in una piazza pedonalizzata dove passeranno solamente mezzi pubblici.
No, ma questo l'ho capito adesso.
Finalmente sarà una piazza. E tra l'altro, adesso che abbiamo tolto i pini.
Adesso mi sta chiamando, che devo fare io? Che devo fare? Che mi sta chiamando? Sindaco, che devo fare? Me lo dica lei, che devo fare?
Mettilo.
Quello che vuole, che ne so.
Lo chiamo, che devo fare?
Ma io non ho nessuna intenzione di relazionarmi con... Perché? Ma cosa mi vuole far fare? Ma che...
No, mi sta chiamando al telefono qui in redazione, mi sta chiamando il mio telefono qui in studio, che devo fare? Cioè...
Di farsene una ragione.
Di farsene una ragione. Tanto questi alberi verranno abbattuti, io lo dico a Sgarbi, questi alberi verranno abbattuti.
Li abbiamo già abbattuti.
Sono già abbattuti.
Ma
sono
se
già...
lei viene...
E che ne so, io mica sto alla Spezia.
Vedrà una piazza bellissima e tra l'altro i miei concittadini hanno veramente scoperto una dimensione sconosciuta, perché quella che era una cosa, una specie di spazio di traffico, questo filare di alberi, adesso che non c'è più, si hanno scoperto che hanno una piazza bella,
cioè
molto
i cittadini
bella.
Sono contenti, dice lei, però avete speso quanti soldi per fare il progetto finale, quanto costa?
Guardi, io ho portato attraverso questo progetto integrato con il quale facciamo tante cose, mi lasci dire, ho portato alla mia città una ventina di milioni di euro che non avevamo. Di questi circa 3 li spendiamo per fare questa piazza.
3 milioni di euro. Esatto. Dei 20 che lei ha portato. Vabbè, comunque Sgarbi è riuscito a portare pure Striscia la Notizia, ha fatto un casino su questa roba qua,
Sì, ma perché lei continua a citarmi? Mi posso polemizzare anche con lei? Perché
cosa?
Sembra che Sgarbi sia l'unico che parla di arte.
No, però scusi, noi l'abbiamo chiamata.
L'unico, eh.
No,
allora,
per carità.
L'ha visto l'appello che hanno fatto gente come Renato Barilli? O come Bruno Corallo,
cretini quelli là, capre, cretini, Pasolini, cretini,
esatto,
bravo, Pasolini.
Esatto.
No, però scusi, io non ci capisco un cazzo di queste cose, e sono tendenzialmente per il nuovo, cioè da questo punto di vista
mi fa piacere,
sono tendenzialmente, però dipende se si fanno delle porcherie e se si abbattono delle cose che non si potevano abbattere, che
ma perché non si potevano abbattere?
Lui dice che è stata falsata la dotazione dei pini,
non si potevano abbattere? Io avevo un'autorizzazione della sovrintendenza, no?
Lui dice che è stata falsata la dotazione
ma
dei pini,
ma non è vero, ma è una stupidaggine
Il
TAR
il terzo ha dato ragione su tutto, su tutto.
Ma l'ultima cosa che ha detto, l'ultima cosa che ha detto.
Loro hanno fatto una sorta di abuso al ministero, perché lui ha chiamato il ministro ha chiamato quelli della sovrintendenza. Sono cose che non si devono fare.
Cioè, anche ha fatto un abuso perché ha chiamato lui
direttamente. Lo dice il TAR, non lo dicono i giudici, non lo dico io. Lui è stato chiamato da qualcuno. Lui poi ha chiamato questo ministro che c'era prima, questo sì. Come si chiamava là, non mi ricordo, vabbè, quello là.
Ma chi c'è? Vittorio? Vittorio!
C'era Brai, eccetera.
Aspetta, che ha chiamato, aspetta, che ha chiamato, Vittorio!
Il ministro si chiama Brai ed è del PD, cioè il partito del sindaco. Il ministro è stato chiamato da me, se lei mi lascia parlare, se lei mi lascia parlare, inutile che lei dica delle cose, io non voglio confrontarmi con lei, voglio dire la verità che so io. Io sono stato chiamato, tante volte sono venuto alla Spezia, conoscevo l'ingegner Lia e il suo bellissimo museo. Io non sono un polemista televisivo, né mi hanno mai pagato una lira per le polemiche che ho fatto. Sono uno storico dell'arte, sono stato sindaco 2 volte,
vabbè, quello però,
parlamentare,
Vittorio,
europeo, parlamentare 4 volte, sottosegretario, assessore alla cultura di Milano. Quindi parliamo di cose. Io non so cosa abbia fatto nella sua vita Federici, ma ci sono i miei libri, le mie opere, le cose che ho fatto.
Ma da quello però adesso amministra una città.
Che ti ha fatto?
Adesso no, lui. No, ma lascia perdere la definizione. La definizione.
Ma basta. È su tutti i canali, su tutte le televisioni, tutti i giorni, basta, no?
Lei non verrà arrestato per aver fatto una violenza a una città.
Ma perché deve essere arrestato? Ma perché deve essere arrestato, Vittorio? Perché deve essere arrestato, Vittorio?
Perché ha fatto un'azione vandalica, uno sfregio. Non sono io a dirlo. Ci sono 2000 cittadini che hanno firmato. C'è Italia Nostra, c'è il WWF.
Vabbè, ho capito, ma non è che sono la Bibbia questi. Non è che sono la Bibbia.
Ma perché vi dovete far parlare con
ma
questo
ai cittadini piace, ai cittadini della Spezia piace, scusa.
Non interessa, capito? Non interessa.
Però sindaco, lei scusi un attimo, sindaco, lei è stato, ha spiegato tutto eccetera, adesso Sgarbi ci stava sentendo, ha chiamato sta dicendo una cosa, ha detto io non sono, cioè sono uno storico d'arte eccetera, hanno firmato i cittadini, io rispondo a Sgarbi una cosa, non è che 2000 firme dei cittadini più Italia Nostra più WWF significa che ha ragione Sgarbi e ha torto Federici. Vittorio, scusami.
Ha un ministro del PD che è il suo partito, che lui fa il comportamento, non so come si chiama.
Vabbè, non si sente più niente. Il ministro è contro di l'ex ministro.
Anche alla Zanzara. Bravi, complimenti.
Scusi, l'ex.
Veramente equilibrati.
No, però scusi.
Date voce a tutti. Sì.
Federici.
No, mi sembra una buona.
Cosa?
Una
che
buona iniziativa.
Ma non è successo niente, Federici. Scusi, non è successo nulla. Adesso non si sente. Sgarbi è caduto. No, è caduta la linea di Sgarbi. Lui dice che il ministro. Finiamo su questa cosa qua. L'ex ministro Brai dice che è contro questa cosa qua che ha fatto o che sta per fare, è vero o no?
Ma Brai non c'è più,
vabbè, ma comunque anche il fatto che il ministro fosse contro non è di per sé criminale, uno può essere anche
lei si sbaglia perché i ministri, a parte durante il fascismo, ma nemmeno durante il fascismo, nelle dittature i ministri non intervengono su questi temi.
Dunque è stata una follia il fatto che sia intervenuto un ministro su questa roba qua?
Assolutamente sì. Dopo l'autorizzazione della sovrintendenza dei suoi organismi,
certo.
Ma si chiama abuso di potere, abuso d'ufficio, ma di che cosa stiamo parlando?
Oh, guardi.
Ma io ho fatto un concorso internazionale, che cosa crede che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un concorso pulito dove io non ho messo becco assolutamente, hanno vinto e di conseguenza quelli che hanno vinto devono realizzare il progetto,
guardi,
così le
al
cose.
Di là dei giudizi di Sgarbi, sindaco Federici, io quando un amministratore segue le procedure fa una cosa, poi dal punto di vista estetico si può ovviamente discutere tutto, io sono quasi sempre dalla parte degli amministratori, perché si prendono le loro responsabilità, a meno che non siano stati commessi ovviamente degli illeciti e delle cose pazzesche. Dopodiché secondo me il confronto ci sta. Se volete venire a confrontarvi un'altra volta siete benvenuti qui, Sgarbi.
Io la ringrazio,
a presto, grazie, arrivederci.
È uno dei pochi.
Arrivederci, grazie. Saluti. Dove abbiamo, che abbiamo qui? Gino da Genova, Giovanni da Roma, Augusto della provincia di Terni, Enrico da Terni. Ci sentiamo nei prossimi giorni, siamo qui, anzi domani, tutti questi domani. La Zanzara vive e lotta insieme a voi.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24.
La passione si sente.